Prego i consiglieri di prendere posto. Scusate che... Ecco fatto. Facciamo l'appello. Angeli, ecco. Ah no, scusi, segretario, le stavo portando via il lavoro. Prego, segretario.
Grazie, buonasera a tutti. Angeli Egon, Angeli William. Assente momentaneamente. Azzolini Cristina.
Presente.
Bertolini Giuseppe. Assente ingiustificato. Bertinazzi Nicola.
Presente, buonasera.
Bortotto Mario. Cazzanelli Paolo. Chemoti Roberto ha giustificato il ritardo, così come Chiesa Ivo. Corradini Fabrizio.
Presente.
Cossali Nicol.
Presente.
Di Spirito Giuseppe.
Presente.
Ivan Leonardo ha giustificato l'assenza. Fai Carlo.
Presente.
Filippi Davide.
Presente.
Francesconi Miriam.
Presente.
Gaifas Bianca. Assente. Dov'è?
Sì.
Ecco, ok, presente. Galli Gabriele.
Presente.
Corici Omar. Assente giustificato. Nuzzi Cristina.
Presenta.
Minucci Andrea.
Presente.
Miorandi Arianna.
Presente.
Mullici Fation.
Presente.
Lotiger Carlo. Pumaroli Riccardo.
Presente.
Pozzer Ruggero. Previ Di Mauro.
Presente.
Robo Giulia. Assente. Ingiustificato. Valduga Francesco.
Presente.
Veronese Roberto ha giustificato il ritardo. Zambelli Andrea. Assente. Zucchelli Renato. Rientrano Angeli William, presente, e Zambelli Andrea.
Bene, 24 presenti e nominiamo già gli scrutatori. Chiedo a Filippi, Davide, ok? E Luzzi, Cristina, va bene? Ok, allora, scrutatori Filippi e Luzzi. Allora, cominciamo con le interrogazioni che hanno ricevuto risposta. Abbiamo l'interrogazione di Galli sulla gestione dei rifiuti. Prego, consigliere Galli.
Grazie. Questa sera diverse interrogazioni, chissà se arriveremo, le mie sono tutte per l'assessora. E la prima comunque, gestione rifiuti, grandi impianti e piccoli passi, e l'interrogazione è un'interrogazione, come si capisce dal titolo, a due teste, e è stata consegnata il 15 del 12 e nel tempo che è passato da quella data a oggi la prima delle due domande ha ricevuto risposta nei fatti. La prima domanda era chiedere all'amministrazione di unirsi al Comune di Trento nella richiesta alla provincia di aprire un tavolo di confronto presso il Consorzio dei Comuni per una valutazione congiunta e non calata dall'alto del tema gestione dei rifiuti. Il tavolo, ho appreso prima ancora della risposta dalla stampa, il tavolo c'è, purtroppo credo in quel tavolo non si sia parlato di trattamento meccanico, preferibile a quello termico sotto molti punti di vista, e neppure di alternative come prevenzione, riduzione, riutilizzo, riciclo e recupero, e neppure di quanto emerso al tavolo tecnico in cui si faceva riferimento in premessa, e cioè il tavolo del novembre scorso con WWF Trentino, Italia Nostra, Legambiente e altre associazioni per discutere del tema dell'inceneritore e delle valutazioni della provincia. La seconda domanda invece parte da alcune premesse. L'ex ministro dell'Ambiente Costa aveva pubblicato una notizia che i primi 1000 comuni avevano ricevuto le prime tranche di finanziamento per installare macchinette riciclaplastica. Si trattava di un bando statale con il quale era possibile infilare le bottigliette di plastica in appositi compattatori che le mangiavano avviandole al riciclo. E il solo comune trentino ammesso a questo finanziamento è stato Lavarone con 24.500 euro, Trento no, ma Trento aveva già inaugurato due ecocompattatori per imballaggi già nel 2017. E anche qui l'interrogazione era di metà dicembre. E il bando a cui la seconda edizione del bando a cui si faceva riferimento scade il 31 marzo 23, entro quella data è possibile per i comuni partecipare al citato bando del Ministero dell'Ambiente per un finanziamento per questi ecocompattatori. E si chiedeva all'amministrazione se avesse partecipato o volesse partecipare a questo bando, e l'assessore si riferiva a valutazioni degli uffici competenti, e nella risposta si intuiva che siamo molto bravi con il riciclo e forse una macchina così potrebbe non servire. Certo, pensando a varie denunce e osservazioni di cittadini e consiglieri, pensando ai volontari di Dainetta, per esempio, gruppo della foresta che raccoglie rifiuti, pensando a diverse osservazioni in merito, e magari c'è l'opportunità di dotarsi di questa macchinetta, comunque in un'ottica di aumentare la possibilità in questo senso. Chiedo allora all'assessore se posso, anche solo con un cenno, il bando scade tra 3 giorni, le valutazioni a cosa hanno portato? Non so se posso chiederlo. Però se non mi fa un cenno farò con una prossima interrogazione o chiacchiera. Va bene, per cui sono soddisfatto, grazie.
Grazie consigliere Galli. Allora, la prossima è della consigliera Luzzi e del consigliere Di Spirito. E scusate, prima ho detto 24, siamo in 25. Prego, non so se quella sulle scritte sui muri.
È arrivata alle 17:40.
No, allora non
che venga trattata al prossimo Consiglio Comunale, così come, così glielo anticipo, Presidente, quella sulla vetrata delle fensiline, in quanto è arrivata oggi alle 6, quindi non abbiamo avuto l'opportunità di...
Quelle che rispondiamo?
No, scusa. Presidente, no, la rispondo a quella sulle scritte sui muri. No, rispondo, perché poi... ha ragione, no, io me la ricordo. Sì, noi avevamo fatto questa interrogazione a seguito di questi episodi dove la città era stata non dico completamente ma in gran parte, e assessore, però lo vediamo tutti quali sono state le scritte sui muri, sono ancora presenti. Beh, insomma, io mi perdoni, però quando scendo da Corso Rosmini e vedo ancora sulla rotonda quella bellissima scritta, non so cosa dirle, quindi abbiamo era eufemistica ovviamente la cosa. Abbiamo appunto appurato che comunque sono necessari per la cancellazione di queste scritte parecchi migliaia di euro. Per carità, sarebbe forse stato auspicabile, ma mi rendo conto che evidentemente non è possibile, quindi bisogna rimediare immediatamente al danno che è stato di fatto creato. Si spera solamente, quindi in ordine alla risposta siamo ovviamente soddisfatti, ci si augura solo che in un eventuale procedimento per coloro, penale per coloro che hanno commesso questo benedetto reato, che il Comune possa di fatto possa costituirsi parte civile per perlomeno ritornare in possesso dei denari che sono stati spesi. Grazie Presidente.
Grazie consigliera. Passiamo alla numero 8, in quanto la 5, la 6 e la 7 non mi risulta abbiano avuto ancora risposta. La numero 8 del consigliere Galli, giornata mondiale del riciclo.
Grazie. Il 18 marzo è stata la giornata mondiale del riciclo, iniziativa internazionale promossa dalla Global Recycling Foundation in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell'ONU. La giornata si propone di sensibilizzare una platea il più ampia possibile di cittadini attraverso numerose iniziative organizzate da istituzioni, privati e associazioni, anche attraverso un premio. Si ricordavano nell'interrogazione le numerose iniziative concrete sul tema del riciclo e del riuso, anche in Trentino, in varie località, dalle valli periferiche alle città centrali. Uno di questi, abbastanza vicino a noi, lo spazio digitale del progetto Svita, che intende dare nuova vita ai beni destinati allo scarto, promosso dall'associazione Baba e dai comuni di Besenello, Cagliano e Volano. Si ricorda con gioia che il Consiglio Comunale di Rovereto si è dimostrato sensibile al tema e ha approvato recentemente all'unanimità un atto di indirizzo al DUP che impegna l'amministrazione a valutare la costituzione di un centro del riuso solidale. Ciò considerato, si interrogava l'amministrazione per sapere se il 18 marzo fossero previste iniziative per la sesta giornata mondiale del riciclo. La risposta è stata no. Si poteva magari citare in un secondo paragrafo in cui si dice che comunque l'amministrazione è attiva, si poteva magari citare Moltiplicazioni, il Festival delle Idee per uno Sviluppo Sostenibile che si era tenuto l'1 e il 2 ottobre. Si poteva magari anche ipotizzare qualche valutazione preliminare rispetto a quell'atto di indirizzo. E invece la risposta prosegue e cita appunto con attività inerenti al riciclo che sono organizzate correntemente sul territorio comunale, come ad esempio i laboratori per la scuola primaria organizzati durante l'anno scolastico dalla Fondazione Museo Civico, in particolare quelli dal titolo Rifiuto o Risorsa? Due osservazioni. Uno, la giornata del riciclo si proponeva di sensibilizzare una platea il più ampia possibile di cittadini attraverso iniziative. E l'iniziativa citata, questa del Museo Civico Rifiuto Risorsa, è lodevole, però dice la pagina web della provincia che informa in cosa consiste questa iniziativa. Questa iniziativa è un incontro di 2 ore a pagamento. E quindi, non so, magari si poteva argomentare un po' meglio la risposta che comunque era chiara, iniziava con un no, e io non posso essere soddisfatto. Grazie.
Grazie consigliere Galli. Anche la prossima, che riguarda il rio Coste, è sua. Prego.
Grazie. E la risposta all'interrogazione di prima era, come avrete intuito, poche righe, invece questa è estremamente corposa e sono 3 pagine fitte. E tema rio Coste, una breve cronologia, anche se il tema è noto. E è noto da oltre 10 anni l'inquinamento del rio Coste. Nel 2021 un articolo titolava Storia del rio Coste, un bello ruscello di Rovereto diventato una cloaca chimica, sottotitolo In mezzo c'è il progetto di riqualificazione del comune. E sempre nel 21 Commissione Ambiente e Salute del Comune si era parlato di aggiornamenti in merito alle analisi dei campioni su Anfarma, apprendendo che la ditta avrebbe fatto un nuovo impianto di depurazione per contenere la colorazione delle acque di scarico nel rio Coste. E a dicembre 22 il progetto Dainetta, quello a cui accennavo prima, ha organizzato lungo rio Coste un momento di campionamento, prelevamento di acqua con valori analizzati 10 volte superiori dopo la zona industriale, quindi il passaggio dell'acqua da prima a dopo. E l'interrogazione in realtà è stata scatenata da un video di un cittadino del 27 gennaio delle ore 3 e il cui video, del quale si allega un fotogramma all'interrogazione, il video rivela come le acque fossero a quell'ora di quel giorno di un colore innaturale tendente al marrone. Si ricordava infine che l'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente aveva definito il rio Coste problematico e che lo monitora costantemente con una centralina. Si voleva sapere 5, mi sembra, le domande. La prima, e se ci fossero aggiornamenti rispetto a luglio 21, quanto era emerso in commissione, ebbene sì, ci sono diversi aggiornamenti, 2 pagine, sicuramente interessanti per tutti i compagni commissari della Commissione Ambiente. In brevissimo, Suanfarma ha disposto un progetto articolato in 2 fasi con numerosi termini tecnici con cui si grigliano e ultrafiltrano i fanghi. E fino alla messa a regime di questo impianto o dell'impianto completo diviso in due fasi, in 2 momenti, fino alla messa a regime che dovrebbe avvenire entro il 31 del 7, l'autorizzazione integrata ambientale prevede che parte dei liquami siano smaltiti come rifiuto e non depurati. Questo per capire anche il materiale di cui si parla. Per questo primo punto la mia soddisfazione per ora è congelata e potrebbe aumentare dopo il 31 del 7 in seguito al completamento dell'impianto, della seconda parte dell'impianto. Seconda domanda, cosa ha rilevato la centralina Appa nel rio Coste quel giorno in quell'ora? E, come tempo? Va bene, vado più veloce. Secondo punto, cosa ha rilevato la centralina quel giorno, quell'ora? In breve, niente. Cioè, il colore è immondo, ma non è stato rilevato niente. O meglio, non è stato rilevato niente oltre all'ordinario, premesso che ovviamente meno c'è acqua e siamo in un periodo di siccità, più cresce la concentrazione di sostanze, che normalmente nel rio ci sono diverse criticità, concentrazione di sali, regolari picchi di nitrati, pH limite, colore giallo intenso, temperatura elevata, e insomma questo avviene normalmente. La risposta però rassicura anche dicendo che c'è stato un notevole miglioramento rispetto alla torbidità. E però torno alla risposta, non è stato rilevato niente. Un picco di nitrati, ma succede, dice la risposta, normalmente, e comunque questi nitrati non si vedono a occhio nudo, per cui la colorazione non era dovuta a questa e nemmeno agli altri indicatori analizzati. E insomma, non visto il colore, il fotogramma, non posso essere soddisfatto del ruscello che diventa cloaca. Immagino di aver concluso il tempo.
Grazie consigliere. Allora, la prossima del consigliere Pozzo sul biodigestore ha ricevuto la risposta oggi. Chiedo quindi... Prego.
La Presidente, non l'ho nemmeno vista, mi sono arrivata oggi.
E difatti ce ne sono alcune che sono arrivate oggi. Quindi la numero 11 del consigliere Galli sul polo scolastico di Noriglio. Prego, consigliere Galli.
Allora, circoscrizione di Noriglio. Qui due temi. Uno, che si legge nel titolo, la viabilità stradale vicino a un polo scolastico. L'altro, la circoscrizione, il ruolo delle circoscrizioni, delle proposte che fanno le circoscrizioni. In questo caso, questo potrebbe essere un caso esemplare di proposte della circoscrizione che vengono prima ignorate, poi ancora ignorate, poi accolte, ma solo in via sperimentale. E nel 2020 già segnalavano alcuni consiglieri della circoscrizione 7 Noriglio in merito all'inosservanza di alcune norme del codice della strada da parte di non pochi automobilisti che accompagnano e prelevano i bambini e frequentanti il polo scolastico di Noriglio. Termini come parcheggio selvaggio sulla rotatoria e difficoltà di manovra per i mezzi, soprattutto mezzi pubblici più lunghi e che si trovavano incastrati, pericolo di incidente per gli scolari che escono dai cancelli e per i pedoni. A febbraio 2021 la circoscrizione ha approvato all'unanimità una mozione con cui voleva impegnare l'amministrazione a presidiare con la polizia e con SMR la via Romani dalle 8 alle 8.30, dalle 16 alle 16.30 e a valutare l'opportunità di vietare l'accesso ai mezzi privati con eccezione dei residenti, dei mezzi pubblici, del personale scolastico nei suddetti orari. Ecco, andando, saltando la conclusione, due anni dopo, il 28 febbraio, due anni e 10 giorni dopo, la richiesta è stata quasi completamente accolta, quasi completamente, perché l'ora è solo al pomeriggio e dalle 16.10 fino alle 16.30. Comunque si va nella direzione di quello che suggeriva o ipotizzava la circoscrizione. Successivamente a quella mozione, la circoscrizione non era soddisfatta perché non era stato nulla, non era stato fatto granché e denunciava ancora comportamenti che pregiudicano la sicurezza. Auto in doppia fila lungo la carreggiata o persino ai bordi dell'esistente ridotta rotatoria perché nel frattempo l'amministrazione aveva collocato un passaggio pedonale temporaneo che evidentemente non è stato sufficiente. Un'altra notazione della circoscrizione, gli autisti richiamati a maggiore disciplina dall'operatrice SEV, era SEV e non SMR in quel caso, gli automobilisti richiamati non di rado utilizzano termini poco urbani. Insomma, è arrivata l'ordinanza 12 dell'8/2/23, dispone in via sperimentale quello che veniva richiesto due anni prima. Anzi, no, l'ordinanza è di quella data, ma dice la stessa ordinanza che entrerà in vigore con l'installazione della prescritta segnaletica stradale. La mia domanda era: quando è effettivamente entrata in vigore l'ordinanza del giorno 8? La risposta dice che è entrata in vigore il giorno 8, però la stessa ordinanza del giorno 8 dice che entra in vigore quando la segnaletica viene impiantata, cioè il giorno 28, e quindi ci sono 20 giorni di differenza e la prima risposta insomma non mi può soddisfare. La seconda chiedeva quanto impegno di spesa avesse comportato questo posizionamento della segnaletica, circa 250 euro, per attivare un'iniziativa sperimentale che durerà 3-4 mesi, richiesta con voto unanime 2 anni fa, dal costo di 250 euro. Per fare questo ci sono voluti 2 anni. Come mai ci è voluto tutto questo tempo? La domanda è la successiva domanda che ho fatto. La risposta dice che sono state variate altre ipotesi più complesse, quindi nel frattempo non è stato fatto nulla, e quindi la risposta non dice che questa iniziativa sperimentale forse si poteva attivare già 2 anni fa al costo di 250 euro e dopo 3 mesi si poteva valutare meglio. 3 risposte insoddisfacenti o non pienamente soddisfacenti su 5, quindi già non posso essere soddisfatto. Per quanto riguarda la quarta, in realtà era un'incomprensione alla quale ho ricevuto risposta, e l'ordinanza cita un idoneo presidio di controllo sul posizionamento della segnaletica e delle transenne, che non capivo in cosa consistesse, e consta in un operatore di SMR, oltre al controllo ordinario della polizia. Ultimo punto che veniva accennato in questi incartamenti che ho letto: la gestione del grave disagio che il collegio docenti della scuola temeva si sarebbe arrecato alle famiglie con figli di differente età che frequentano, oltre alle elementari, anche il nido e la materna. In questo senso l'ordinanza in parola, dice la risposta, è stata condivisa e concordata con la dirigente dell'istituto comprensivo di cui sopra e quindi vagliata da tutte le componenti interessate interne alla scuola stessa. Quindi, insomma, il problema, che sembrava essere grave, un grave disagio, in realtà è stato risolto. Ho concluso, grazie.
Grazie consigliere. Nel frattempo sono entrati il consigliere Chemotti, l'assessora Robol, il consigliere Chiesa, quindi siamo in 28, ma è uscito il consigliere Mullici, quindi adesso in questo momento siamo in 27. Allora, la prossima, Zucchelli, gruppo Lega, la numero 12, anche ha ricevuto la risposta oggi, quindi chiedo al consigliere Zucchelli, è quella sullo spino, se la vuole trattare.
Sì, l'ho vista, l'ho ricevuto, grazie Presidente, sì, l'ho vista verso 18 e non ho fatto in tempo nemmeno ad aprirla, non ho.
Difatti quelle ricevute oggi me le hanno comunicate. La stessa cosa per l'obbligo di raccolta delle azioni dei cani, anche quella arrivata oggi, il consigliere Zucchelli.
Se lei mi permette l'aiuto, l'unica che io l'ho già ricevuto qualche giorno fa era l'interrogazione su parcheggi stalli rosa. Le altre ho visto che sono arrivate pochi minuti fa, insomma.
Allora, la numero 15, consigliere Zucchelli, no, 14. Scusa, 14, parcheggi stalli rosa, prego.
Sì, grazie Presidente, sarò abbastanza celere, anche perché appunto un punto ho voluto sollecitare anche un po' chiaro, insomma, cosa sono gli stalli rosa. Stalli rosa sono quelle situazioni, quei parcheggi dedicati giustamente alle signore che sono in gravidanza o che da poco tempo, fino a massimo di 2-3 anni, hanno questi bambini. Quello che volevo un po' un attimo sottolineare, ho avuto risposta, era che anche con la variazione dell'ANCI, dove c'è stata anche un'emanazione anche di disponibilità del governo, e ancora di più c'è stato un cambio del codice della strada che riguarda proprio in specifico l'introduzione di questi cosiddetti parcheggi rosa, stalli rosa, si tratta appunto di queste aree riservate e destinate in maniera ed esclusivamente specifica alle donne in gravidanza o alle genitrici che hanno un bambino in età inferiore ai 2 anni. Molti comuni su questo hanno già provveduto e in parte anche a Rovereto hanno previsto e predisposto in autonoma da tempo quest'area di sosta. E ho voluto fare questa interrogazione perché quando ho fatto una richiesta, sia personale qua all'interno, e non avevo avuto risposta, sia al comando vigili e non ho avuto risposta, sia SMR e non ho avuto risposta, allora dico c'è qualcosa che non mi era chiaro. Allora ho fatto l'interrogazione appunto per capire A, quali erano gli stalli rosa, perché nessuno mi sapeva dire esattamente dove erano. 2, la seconda indicazione era capire quali sono gli aiuti, dato che come sono mappati anche gli spazi e le aree, diciamo, negli stalli per disabili, si pensava che fossero anche per le stalli rosa, ma così non è.
E appunto allora si diceva, volevo capire quali erano le aree dove già era preesistente e fruibile questi stalli, dove appunto anche in risposta dall'assessore, che ringrazio, per i paragrafi 1, 2, 3, i parcheggi rosa previsti sul nostro territorio comunale sono attualmente prescritti, presenti nei parcheggi interrati di Santa Maria, municipio, l'Urban City. Per quello che riguarda invece gli superfici all'esterno, sono presenti il largo Santa Caterina, Pesa e Suffragio davanti a Palazzo. Ricordo che ce ne sono anche degli altri, perché allora spero che sia solo appunto non aver completato, per magari non scrivere tutto, perché lo abbiamo davanti allo stesso, scusi? Difatti, ma qui non se l'ho scritto. Allora dico, sono convinto che si sappia dove sono, saranno da mappare e da situarsi davanti all'ospedale, Santa Caterina, ce ne sono degli altri. E qua non sono scritti, sono stati indicati in specifica questi qua, ma vuol dire che ne mancano degli altri. E anche questi erano segnalati con opportuna segnaletica, ultimamente sono anche un po' sbiaditi, poco visibili, dove si vede che anche le persone hanno delle grosse difficoltà. Le persone sicuramente che ne hanno bisogno di questo. Ne hanno bisogno come per dire che anche una gestante o anche sicuramente una mamma con un bambino, dove c'è un testo anche della Gazzetta Ufficiale che dice, per sapere, premesso che spesso nelle vicinanze anche delle farmacie, di laboratori medici, ci sono difficoltà di parcheggio, il problema investe tutte queste persone incinte o che hanno recentemente partorito, che con difficoltà riescono ad accettare questi presidi sanitari particolarmente importanti, stanti la loro salute, risulta l'interrogante che nel codice della strada sono già previste queste aree di sosta e addirittura con un contributo se ne viene fatta richiesta. Tra tutte queste gestanti poi, ecco, ma si chiede se non si ritenga opportuno favorire la diffusione di queste aree facilitate di sosta anche attraverso un'iniziativa di sensibilizzazione, perché avanti a questi istituti, farmacie e altri presidi sanitari o aree di grande utilizzo, si è già predisposta una piattaforma di sosta riservata alle gestanti e alle neomamme. E ringrazio l'assessore perché appunto anche nel punto 4 mi evince che anche l'SMR ha percepito, nonostante non mi è stata risposta, che dice che non era di loro competenza, perché giustamente è un'area libera, non a pagamento, ma c'è disponibilità per provvedere a questo, e per cui veicoli a servizio delle donne, stati gravidanze, genitori con un bambino di età non inferiore a 2 anni munito di contrassegno speciale denominato permesso rosa, sarà data questa opportunità. Per cui in parte ringrazio e mi auguro che al più presto anche queste opportunità per chi ne ha veramente bisogno vengano prodotte e comunque messe a disposizione. Grazie Presidente.
Grazie Consigliere, nel frattempo è rientrato il Consigliere Mullicci, quindi siamo ancora in 28. Le due successive interrogazioni che hanno ricevuto risposta l'hanno ricevuta oggi. Una è sempre del consigliere Zucchelli e l'altra della consigliera Luzzi e del consigliere di Spirito. Quindi immagino che le spostiamo, consigliere Zucchelli.
Sì, Presidente, anche perché erano dei punti molto più assertivi e molto più ficcanti anche di questa segnalazione molto importante. Non ho avuto il tempo sicuramente di leggerle, per cui le chiedo se è possibile spostarle gentilmente.
Certamente, anche la vostra consigliera Luzzi, quella sulle locandine?
Sì, Presidente, l'abbiamo per l'appunto vista solo oggi. Mi scusi, Presidente, non vi sono altre interrogazioni da trattare questa sera? Perché avevo una questione sull'ordine dei lavori, se mi è permesso. E qualche tempo fa noi avevamo depositato un'interrogazione anche abbastanza corposa in ordine alla nomina del direttore, della direttrice del Museo Civico. E volevamo, visto che comunque è in scadenza il mandato, se magari potesse essere sollecitata, abbiamo visto che la risposta ci verrà data dall'assessora Costali, se magari prima dell'aprile, dei primi giorni di aprile, potesse essere data una risposta in merito all'interrogazione fatta. Grazie.
Si vedo che è del 15 marzo, quindi non è ancora scaduta. Non ho capito la richiesta che l'assessora ha. Bene, allora abbiamo concluso e quindi passiamo al... Prego, consigliere Pozzer.
No, in ordine ai lavori, in conclusione dell'ora sulle interrogazioni, Lei sa che ci sono i 15 giorni di risposta, i 25 in caso non ci sia la documentazione immediatamente disponibile, no? Ecco, senza formalizzarmi sul fatto che è, nel caso si ritardi va comunicato al consigliere il ritardo, io ne ho una che ancora è del gennaio di quest'anno, pertanto sono passati due mesi e mezzo, no? Due mesi. E, come dire, vorrei che, sa che amo più i fatti concreti che la formalità, però dirmi anche a voce il motivo di questo ritardo per me sarebbe sufficiente, ecco. Anche se, ripeto, il formalismo prevederebbe una comunicazione anche ufficiale del ritardo. Grazie.
Sì, nel caso per esempio della consigliera Gaifas, che ne ha una del 6 del 12, abbiamo verificato che manca ancora la parte provinciale, no? Quindi la risposta gli è stata data solo per quanto riguarda
il...
Sì, esatto, ha la risposta, esatto. Prego, consigliera.
Grazie Presidente, sì, io ho fatto 3 quesiti, li ho depositati il 5 di dicembre e ne ho avuto la risposta a uno che quasi il giorno dopo, ma gli altri 2 rimangono e incominciano a far parte dei grandi problemi insoluti della fisica, della quantistica e dell'astrofisica. E insieme all'ipotesi di Riemann o alle congetture di Hodge, se andiamo di questo passo andremo sul primato del Guinness dei primati a questo punto, e magari potremo anche mettere un premio a chi risolve questa cosa. Quindi sollecito la richiesta alla provincia e anche una risposta, grazie.
Però appunto le ho comunicato che questo sollecito è già stato mandato e il dirigente provinciale si è anche scusato, ma si vede che non è ancora arrivata. Prego, l'assessora Cossali voleva rispondere alla richiesta del consigliere Pozzer. Prego.
Sì, effettivamente volevo scusarmi col consigliere Pozzer perché c'è stato un disguido di attribuzione rispetto agli uffici, perché l'interrogazione comporta il coinvolgimento di servizi diversi e all'inizio non ha, come dire, è stata attribuita all'ufficio cultura, poi è stato evidenziato che però in realtà coinvolgendo il tema del progettone avrebbe dovuto coinvolgere le politiche sociali, coinvolgendo però anche il tema della viabilità l'ufficio ambiente, quindi abbiamo un po' orchestrato queste risposte tra i vari uffici e c'è stato un po' di ritardo, ma la stiamo chiudendo e a brevissimo arriverà e insomma c'è stato un po' di rimbalzo delle attribuzioni che non è stato è stato un po' affaticato, comunque arriverà a brevissimo.
Grazie assessora. Consigliere Pozzer, mi dicono che...
No, chiedo conferma.
Sì, sì, chiediamo conferma rispetto alla 18, quello del distributore carburanti aderente a scuola. Le è arrivata la risposta? Perché l'assessore Vignucchi è sicuro di averla firmata? La 14 sì. No, la 14 è di Zucchelli, quindi... Sì, la 10, esatto, quella gli è arrivata oggi, non lo so, difatti l'ho detto apposta che alcune sono arrivate oggi.
Ma,
quella del distributore carburanti no. No, ok, quindi verificheremo dove si è inceppata. Allora, passiamo al punto all'ordine del giorno. Società Multiservizi Rovereto SRL, approvazione e ampliamento della compagine societaria, conseguente aumento del capitale sociale, approvazione del patto parasociale con contestuale modifica dello statuto societario. Prego sindaco per una premessa. Ah, facciamo entrare, sono già qua.
Pedri, no.
Ah.
Presidente Pedri, direttore generale.
Allora, aspettiamo il direttore generale, il presidente Pedri, il presidente della SNR. Ok.
No, per me è uguale, non è uguale, ci mancherebbe. Va bene così. Sai che sono vicini anche a Mandasini.
Ok, prego sindaco.
Grazie Presidente, saluto e ringrazio per la loro presenza il Presidente di ASMR, Ingegner Pedri, il Direttore Generale e Amanda Simonini dello staff della Direzione Generale per la trattazione per parte tecnica di una delibera che è molto importante perché permette di vedere i frutti di una trasformazione, quella da AMR in SMR, che questo Consiglio Comunale ha deliberato già nella scorsa consigliatura. Chi c'era ricorderà come alla fine del 2015 ci siamo trovati in quest'Aula e trasversalmente abbiamo condiviso l'idea che AMR, gestiva servizi importanti per il nostro territorio, ma che effettivamente non avrebbe potuto proseguire in quella modalità di gestione, sia per la impossibilità nel tempo di creare indotto, non è che quei servizi debbano per forza garantire indotto, ma perché quell'indotto poi permetteva anche un reinvestimento e quindi una produzione, costruzione di futuro per la società stessa. Avevamo quindi condiviso la necessità di farci fotografare dall'esterno e ricorderete che in successive sedute abbiamo potuto analizzare la consulenza che AMR aveva chiesto alla società Ernst & Young, che effettivamente aveva di fatto confermato quelle che erano le sensazioni che nell'aula in dicembre del 2015 erano state esplicitate e aveva spiegato come fosse necessario per certi versi gestire meglio in maniera più efficace ed efficiente ciò che già l'azienda gestiva e anche come fosse necessario immaginare di affidare a quella stessa azienda nuovi servizi e pensare che questa stessa possibilità di gestione potesse essere allargata ad altri territori. Abbiamo poi capito che tutto questo poteva essere possibile se avessimo trasformato dal punto di vista della ragione sociale l'azienda e ricorderete il dibattito al quale abbiamo dato origine per la trasformazione nella attuale forma della SRL in house e la trasformazione di AMR in SMR, in maniera per certi versi anche pionieristica, perché è stata la prima trasformazione di questo tipo che si è avuta sul nostro territorio provinciale. Questa trasformazione abbiamo capito che poteva permettere quel mandato che il Consiglio Comunale in maniera trasversale aveva fornito, dicevo quello del gestire meglio l'esistente e allargare sia come dire, l'offerta dei servizi dal punto di vista della tipologia ma anche la estensione territoriale di quegli stessi servizi. È chiaro che prima di procedere a tutto questo, oltre a trasformare l'azienda, bisognava che questa azienda potesse consolidarsi dal punto di vista del proprio bilancio, dal punto di vista del proprio patrimonio, potesse riorganizzare il proprio personale, arrivare anche a nuove assunzioni e poi appunto avviare conseguentemente a tutto questo una interlocuzione per arrivare poi appunto all'ampliamento della compagine sociale dentro una partecipazione di territorio, quello della Vallagarina, che ci ha visti coerenti dal punto di vista dell'input politico, è quella stessa attenzione che abbiamo avuto nel promuovere il ruolo di Rovereto dentro la comunità di Valle, è quella stessa attenzione che abbiamo cercato di mettere nel predisporre il servizio di polizia sovracomunale, che come sapete adesso contempla 16 comuni, andando anche un po' oltre il territorio della Vallagarina e comprendendo quindi gli altipiani cimbri. È quel lavoro assieme che, pur dentro una trasformazione giuridica che anche in quel caso è stata fatta per motivo di un input, di una richiesta da parte della provincia sulle APT, è però quello stesso lavoro insieme che come territorio, dicevo, siamo stati capaci di produrre. Allora, dentro questa interlocuzione arriviamo adesso a presentare le possibilità di un ampliamento della compagine sociale, prima di tutto con chi già beneficia dei servizi di SMR e quindi ha già un rapporto di consuetudine, ma con questa stessa azienda, ma anche attraverso poi una serie di manifestazioni di interesse di cui il Presidente Pedri potrà parlare. Ecco, sottolineato, dicevo, l'input politico che è quello del Consiglio Comunale nella scorsa consigliatura, che è poi proseguito con la trasformazione e adesso con il ragionamento, dicevamo, del lavoro insieme, io credo che al di là dell'ampliamento della compagine sociale questa possa essere l'occasione per parlare comunque di SMR, del suo stato di salute, di quello che è il suo bilancio, il suo patrimonio, nella consapevolezza, dicevo, che noi mettiamo a disposizione, in un tempo in cui anche per i comuni fornire servizi non è facile, un'occasione importante, una opportunità che porta, dicevo, a lavorare insieme con le altre municipalità senza che però noi si perda poi, no? Il controllo e come dire, la primogenitura rispetto ad un'azienda che su questo territorio della città è stata concepita e che è già questo territorio che è stata poi trasformata e per certi versi migliorata nel modo e nei tempi che il Presidente Pedri adesso ci potrà raccontare. Ecco, io ringrazio e lascio poi a loro la parola chi dentro la struttura comunale ha seguito per parte tecnica questa trasformazione prima e poi l'ampliamento di cui questa sera parleremo nella delibera, e quindi il direttore generale e tutto lo staff della direzione generale. Ringrazio chiaramente non solo il Presidente Pedri ma tutto il CDA di SMR e il collegio sindacale e anche chiaramente tutti i dipendenti che dentro SMR quotidianamente lavorano, prestano la loro opera, perché mi sembra, ma poi lo sentiremo dalle parole del Presidente, che questo percorso sia stato, come dire, trasversalmente condiviso e abbia permesso anche di come dire, rinsaldare un senso di appartenenza alla azienda stessa, e è anche questa capacità di lavoro assieme, non solo tra municipalità ma dentro, prima di tutto dentro l'azienda, che noi possiamo poi trarre i vantaggi maggiori rispetto appunto all'erogazione dei servizi e alla qualità dei servizi stessi. Ecco, con questo grazie per il lavoro fatto, la parola credo prima al direttore generale e alla direzione generale per gli approfondimenti tecnici per parte nostra e poi chiaramente al Presidente Pedri. Grazie Presidente.
Grazie Sindaco, intanto è arrivato anche il consigliere Veronesi, quindi siamo in 29. Prego direttore generale.
E grazie Presidente. Sì, da parte mia introduciamo un po' l'argomento con alcune valutazioni di ordine di carattere generale per poi lasciare alla collega Amanda Simonini un approfondimento di carattere tecnico. Come giustamente ha spiegato il Sindaco, questa è una vicenda, quella della nostra società, che vede coinvolto il Consiglio Comunale ormai in maniera costante da oltre 4 anni. Brevissimamente ricordo come nel 2018 con deliberazione numero 67 del 13 dicembre appunto 2018 il Consiglio Comunale approva l'atto di indirizzo per trasformare l'azienda speciale in società di capitale a responsabilità limitata in house providing. Lo stesso Consiglio Comunale con deliberazione numero 38 del 24 luglio 2019 approva conseguentemente la trasformazione in società e il relativo statuto, socio unico Comune di Rovereto, capitale sociale 2.600.000 euro, consiglio di amministrazione 3 membri, collegio sindacale con funzioni di revisore legale 3 membri. Segue nel 2020 un percorso che vede il consiglio coinvolto nella revisione di alcuni contratti già in essere che riguardano in particolare la gestione della sosta ma anche i cimiteri e gli impianti sportivi. Nel 2021 quindi viene affidato un nuovo servizio di gestione della videosorveglianza urbana e patrimoniale e aggiornato e ampliato l'affidamento del servizio di gestione dei cimiteri comunali. Nel 2022 infine viene aggiornato e ampliato l'affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi, sale e teatri, con particolare riferimento alla promozione e valorizzazione del teatro Zandonai e della gestione degli aspetti logistici relativi agli eventi comunali. Nello stesso 2022 il Comune di Rovereto, l'amministrazione comunale in particolare, approva il cosiddetto piano degli indirizzi e degli obiettivi della società e in esso è previsto anche l'ampliamento della compagine sociale. Da rilevare che si tratta di una scelta di tipo strategico conseguente a un preciso indirizzo politico e non è una imposizione, non viene questa scelta da un'imposizione normativa né neanche meno da una necessità finanziaria. Questo è importante sottolinearlo perché voglio dire l'atto è meramente discrezionale. L'ampliamento della compagine sociale cosa comporta? Comporta per gli enti che aderiscono diventare socio evidentemente di una società in house con la possibilità di affidare direttamente i servizi, quelli in essere e quelli che potrebbero essere attivati grazie anche alla occasione che viene da un oggetto sociale molto ampio come quello dato da una multi-utility. In terzo luogo, la sottoscrizione dei patti parasociali tra tutti i soci consente di declinare all'interno della stessa società regole condivise di direzione e di controllo della medesimo ente. Infine, l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società da parte dei soci. Le fasi per l'ampliamento, brevissimamente, nel 2023 la società andrà ad aumentare la compagine sociale con contestuale aumento di capitale, secondo le seguenti fasi: perizia del valore del patrimonio societario al 31 dicembre 2021, ultimo bilancio approvato, CDA andrà a deliberare l'aumento di capitale per l'ampliamento della compagine sociale, ci sarà la convocazione di un'assemblea dei soci per l'approvazione delle modifiche statutarie e l'aumento del capitale e quindi l'apertura della sottoscrizione del capitale con una quota minima dello 0,25% del capitale che corrisponde a circa 12.000 euro. Infine la chiusura della sottoscrizione è prevista il 30 settembre 2023. I soggetti protagonisti di questo ampliamento, i cittadini anzitutto, poi il Comune di Rovereto, la società multiservizi di Rovereto e infine i comuni della Valle Galina degli Alto Piani Cimbri. Le opportunità per i cittadini nell'ambito del territorio locale vengono da poter usufruire di un servizio di qualità rispetto al fatto che viene individuato un soggetto di riferimento unico nell'erogazione dei servizi e che assicura anche uno standard qualitativo definito. Per quanto riguarda l'opportunità per il Comune di Rovereto, il perseguimento dell'interesse pubblico che si concretizza nella coesione territoriale, come sottolineato nell'introduzione dal Sindaco, la possibilità di sviluppare strategie ed obiettivi condivisi avvalendosi di un'azienda radicata sul territorio e di pluriennale esperienza e la possibilità di ottimizzare l'assetto societario e l'evoluzione dello stesso. L'opportunità per SMR, quindi per la società, l'ampliamento del proprio raggio d'azione su un territorio più vasto, con un uso migliore delle risorse impiegate, che comporta economie di spesa ed un aumento della produttività, un maggior prestigio e consolidamento del valore economico patrimoniale della società e un efficientamento dei costi e dei servizi forniti. Le opportunità per i comuni chiaramente che rientrano nel perimetro definito della Valle Agarina e degli altipiani Cimbri, l'affidamento di servizi secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. In particolare il modello di società in-house providing permette l'affidamento diretto della gestione dei servizi pubblici, il mantenimento del controllo sugli indirizzi e gli obiettivi gestionali attuati dall'organo amministrativo della società, la possibilità di garantire alla collettività locale di accedere alla stessa gamma dei servizi con pari standard qualitativi e infine, non per ultimo, vanno sottolineati anche i benefici che derivano da una interlocuzione costante e diretta tra ente pubblico e gestore dei servizi. Questi sono in grande sintesi quelli che i punti rilevanti che declinano l'interesse pubblico che sta sotto evidentemente un'operazione di questo tipo. Ecco, per gli ulteriori approfondimenti di carattere tecnico lascio la parola alla collega Simonini, grazie.
Io vorrei riprendere alcuni punti che ha già espresso prima il direttore per andare un po' a chiarire quelli che sono stati i passaggi da un punto di vista tecnico degli uffici di direzione e sulla base delle tre degli indirizzi, delle tre direttrici che sono state espresse con la deliberazione del 2019 di trasformazione di SMR da parte del Consiglio. La prima e la seconda, cioè il consolidamento e l'ampliamento dei servizi erogati e l'ampliamento appunto in ambito territoriale d'azione di SMR, vi ha già accennato prima il direttore, volevo soffermarmi sull'aspetto dell'ampliamento della compagine sociale e sulla base anche di due vincoli che sono stati posti con specifici atti di indirizzo dal Consiglio, cioè quello di mantenere in capo al Comune di Rovereto il 75% della quota, almeno il 75% della quota del capitale e anche il mantenimento del Comune di Rovereto come socio di maggioranza nell'ambito del controllo della società. E questi orientamenti che poi sono stati declinati sia negli strumenti di programmazione DUP e bilancio di esercizio dal 2020 in poi e poi ai quali è stata data attuazione dalla Giunta Comunale con il piano di indirizzo degli obiettivi di cui ha fatto menzione prima sempre il direttore e che sono stati recepiti all'interno degli strumenti di programmazione della società. E di questi due aspetti abbiamo parlato prima, quindi l'ampliamento della compagine sociale. Gli uffici hanno dovuto fare delle valutazioni per ottemperare a quelli che sono gli obblighi di legge con riferimento alle società pubbliche ed in particolare a quelli che sono le società in-house, la particolarità dello strumento dell'in-house. La prima verifica riguardava proprio la presenza dell'interesse pubblico, che è la finalità principale, il vincolo che ha la pubblica amministrazione nelle sue scelte e nel suo agire. E tale valutazione è stata fatta partendo da due aspetti che caratterizzano Rovereto, cioè il territorio di Rovereto che è attrattivo di servizi e l'apertura di Rovereto a scelte politiche di collaborazione, di cooperazione con comuni che sono vicini territorialmente. Il sindaco prima ha citato l'esperienza della costituzione del corpo di polizia intercomunale, ma vi sono anche altri tipi di esempi come il servizio del trasporto pubblico locale in cui Rovereto è l'ente capofila del bacino appunto della Valle Agarina, ma anche altre convenzioni come il canile e anche di carattere culturale come quelle con la biblioteca, i media e così via. E quindi dov'è che si esprime in questa valutazione l'interesse pubblico? Da una parte nel rafforzare quelli che sono i legami con i comuni vicini e quindi promuovendo quello che è una coesione territoriale e sociale, garantendo quindi quelli che sono i principi che sono richiesti alla pubblica amministrazione di buona amministrazione, di saper gestire in maniera efficace e efficiente le risorse del comune, andando a creare in questo caso una coesione che va quindi oltre i semplici confini comunali del comune di Rovereto, e quindi andando a creare quello che è il valore pubblico, questo aspetto sul quale il legislatore ultimamente insiste e anche con lo strumento, i nuovi strumenti di programmazione che sono previsti in capo all'ente pubblico, per accrescere quello che è il benessere della collettività. Il secondo aspetto nel quale si può esprimere l'interesse pubblico è riferito alla in-house, cioè a questo braccio operativo che ha il Comune di Rovereto, cioè la SMR, di poter ampliarsi sul territorio sfruttando l'esperienza, il know-how che ha acquisito negli anni, efficientando quindi in termini di risorse, di personale, ma anche di investimenti su un territorio più ampio rispetto a quello comunale, e allineando anche i servizi ad uno standard qualitativo che coinvolge quindi un bacino più ampio. E questo cosa porta? Porta ad avere una società che è sana, una società che è economicamente sostenibile e quindi che non incide o non condiziona quelli che sono gli equilibri del bilancio. Questo è un aspetto anche che rileva. La seconda valutazione riguarda la scelta nell'ampliamento della compagine sociale tra le due possibili alternative: se aumentare il capitale sociale oppure se cedere le quote del comune ai nuovi soci subentranti. Ricordo che come soci l'articolo 8 dello statuto richiede che siano solamente soci pubblici, comunque per norma possono essere solo enti pubblici. E gli elementi che sono stati valutati in questa verifica sono innanzitutto l'apertura abbastanza limitata alla sottoscrizione del capitale sociale, cioè un massimo di un 5%. Questo significa che al comune di Rovereto resta come minimo il 95% del capitale sociale. La definizione di una quota minima di partecipazione al capitale sociale, che è dello 0,25%, che consiste all'incirca in 6.800 euro, e che quindi porterebbe un incasso al Comune di Rovereto per la cessione in caso di cessione di quote solamente molto limitato, considerando appunto qualche comune interessato potrebbe essere tra i 20 e i 50 mila euro. E quindi anche un numero che non è ancora definito e definitivo di comuni che hanno manifestato l'interesse, ma che concretamente poi verranno a far parte o presenteranno la loro istanza di entrare nella compagine sociale. E tant'è che appunto sarà tenuta aperta questa operazione fino alla fine di settembre di quest'anno. E infine l'intento del Comune di Rovereto, che non è quello di registrare, di recuperare una liquidità per il bilancio comunale, visto anche le cifre abbastanza limitate, ma quella di attuare, di continuare nell'attuazione di una politica di consolidamento del valore del patrimonio e anche della sostenibilità della propria società in house. Il terzo tipo di valutazione è stata fatta sull'esercizio dell'attività di controllo. Perché? Perché la società in house per norma, per legge, per il testo unico sulle proprie società partecipate pubbliche, prevede che la società in house sia nella società in house sia attuato un controllo analogo. Cosa vuol dire? Che deve essere lo stesso controllo che si esercita sui propri servizi. Nel caso di pluralità di soci si parla di controllo analogo congiunto. il controllo analogo congiunto che viene esercitato con delle particolarità, nel senso che non deve essere distinzione tra l'entità della quota di partecipazione e viene esercitato in base a specifici poteri che sono individuati sia in capo al socio che collegialmente. E quindi è stato individuato, ma poi il Presidente Pedri sicuramente entrerà più nello specifico, il patto parasociale come strumento di esercizio del controllo analogo congiunto. Che cos'è il patto parasociale? È un accordo che viene stipulato tra i soci per definire i poteri per esercitare il controllo analogo congiunto. E quindi nel caso specifico di SMR il CDA appunto ci ha presentato ed è allegato come primo allegato A alla proposta di deliberazione che andrete a votare questa sera, una proposta di patto parasociale che è stata definita in collaborazione appunto con l'Università di Verona e con il Dipartimento di Scienze Giuridiche. Evidenzio solamente due aspetti di questo del patto parasociale. Il primo aspetto è che questo controllo analogo congiunto prevede l'individuazione di un organismo che lo attua, che è il comitato di coordinamento, e che nel comitato di coordinamento è presente un rappresentante per ogni socio della società, quindi può essere il sindaco come rappresentante legale del comune oppure un suo delegato. Ultimo aspetto, volevo evidenziare, sottolineare, perché è emerso anche in commissione, questa differenza che vi è tra l'assemblea dei soci e il comitato di coordinamento. L'assemblea dei soci è un organo previsto dallo statuto, un organo societario, che ha determinate compiti, funzioni, la nomina di tutte le cariche come il CDA, il collegio sindacale, ha la funzione di approvare i bilanci, l'eventuale distribuzione di utili, le modifiche statutarie dell'oggetto sociale, eventuali scioglimenti anticipati della società e in seno all'assemblea dei soci il voto è attuato in proporzione alla quota di partecipazione. Diverso è invece il comitato di coordinamento, ma il Presidente appunto entrerà più nel dettaglio dopo, ma solo per distinguere che è questo organismo che nasce in funzione del patto parasociale che esercita l'attività di verifica e di controllo analogo congiunto e che è questo organismo che è il raccordo tra i soci e il CDA e quindi appunto come detto svolge più che altro un'attività di verifica e di controllo su quei bilanci, su quelle relazioni periodiche che il CDA poi porrà in essere e quindi garante anche dell'interesse pubblico. In questo caso il voto, cioè una persona vale un voto. L'ultimo aspetto, la verifica che è stata fatta e che troverete appunto nel dispositivo e sul quale il Consiglio dovrà presentare, insomma votare, sono le modifiche statutarie della società, perché ovviamente con la definizione di un patto parasociale si deve allineare lo statuto societario a questo nuovo strumento. Grazie.
Grazie, tanto comunico che nel frattempo è entrato anche il consigliere Coricci. Do la parola al Presidente Pedri, prego.
Grazie Presidente, un saluto a tutti i consiglieri, grazie dell'invito e dell'opportunità anche questa volta di parlare di SMR. È una carrellata un po' sulle motivazioni strategiche che hanno origine appunto in delibere già da qualche anno insomma di indirizzo alla società. E anche qualche cenno sulle modalità dell'operazione sono state fatte, provo a fare una carrellata cercando di andare un po' su quelli che sono i punti a mio avviso più salienti, un po' più in profondità, per dopo però lasciare spazio e una massima disponibilità naturalmente a rispondere a quesiti e a domande. C'è una mia presentazione, se Amanda riesci a... è sul desktop. È il file a fianco al tuo, quello lì, sì. Grazie, se poi me la digresti anche. Beh, gli indirizzi sorvoliamo perché li abbiamo, sono stati citati. Ecco, quindi andiamo subito al sodo su quello che sono gli elementi dell'operazione. Allora, l'operazione si fa, cioè il coinvolgimento di altri enti, di altri soci nella compagine sociale si attua attraverso l'aumento di capitale sociale. Occorreva dare un valore naturalmente alle quote, è stato fatto attraverso una perizia affidata al dottor Pollini che è stata eseguita e asseverata con il criterio, con il metodo patrimoniale semplice, cioè il valore è stato stimato sul valore patrimoniale e quindi tra virgolette reale della società, quindi non tenendo conto di altri metodi che ci sono quando si periziano le società, che potrebbero tener conto di valori di tipo commerciale, tipo avviamento, quote di mercato, eccetera, eccetera, ma per la fattispecie un po' la tipologia della società in house, servizi pubblici e per la tipologia di operazione, di coinvolgimento di altri enti soggetti pubblici, i quali devono a loro volta poi fare degli iter approvativi e valutare anche il prezzo e la congruità del prezzo della quota, questa valutazione, questa perizia e quindi il prezzo che abbiamo proposto di fissare diciamo si base a base patrimoniale. Il capitale sociale è 2.600.000 euro della società, il valore invece della perizia è di 4.650.000. Quindi l'ente che intende diventare socio verserà una quota che vorrà diciamo sottoscrivere dell'aumento di capitale sociale. Questa quota avrà una parte di capitale, quindi rapportata sui 2.600.000, ma poi avrà un sovrapprezzo cosiddetto per via del fatto che il valore della società è superiore, decisamente superiore al suo capitale sociale. L'aumento di capitale sarà scindibile, significa che alla conclusione del periodo si chiuderà con le quote che sono state sottoscritte, anche se non serviva la sottoscrizione integrale del capitale, dell'apertura del capitale. Sarà immediatamente efficace, cioè il soggetto che è stato autorizzato, dopo spiegherò cosa significa, ad entrare nella compagine, una volta che versa, automaticamente diventa socio, non deve aspettare la fine, la chiusura fissata appunto nel 30 di settembre dell'operazione e quindi diventa socio significa poter affidare servizi in house direttamente, affidamenti diretti alla società. È riservato ai comuni, la sottoscrizione dell'aumento di capitale è riservata ai comuni della Valle Gallina e Altipiani Cimbri, quindi non è aperto a tutti, è un'operazione quindi dal punto di vista della valenza politica strategica già citata dal sindaco Chiara da questo punto di vista. Comuni però che se vorranno entrare in società si dovranno impegnare a sottoscrivere, si impegneranno preventivamente perché poi devono essere soci per sottoscrivere i patti parasociali, perché sono i patti poi fare i soci, che disciplinano le modalità di gestione della società. E i patti parasociali, la scelta, appunto, l'indirizzo che è stato dato al sottoscritto è che li abbiamo già predisposti, oggi voi li esaminate e li deliberate e quindi diventa condizio sine qua non per l'ingresso in società. Non saranno discutibili, diciamo, negoziabili una volta che il nuovo socio sarà entrato nella società. Altra condizione è naturalmente che si impegnino i nuovi soci ad affidare SMR uno o più servizi in attinenza a quelli affidati da Rovereto. L'aumento capitale sociale, appunto, prima è stato citato il 5%, circa il 5%, perché l'aumento si fa, diciamo, fissando una cifra, un importo, che è 137.000 euro, circa appunto il 5,02% della società. Per sottoscrivere questa quota, però, per sottoscriverla interamente, bisognerà versare 245.080 per via di quel sovrapprezzo che ho detto prima. È stata fissata anche come condizione una soglia minima, che è stata pensata in circa lo 0,5%, cioè 6.880 euro più sovrapprezzo diventano 12.254 euro, quindi il comune più piccolo col servizio più piccolo che vorrà aderire alla società dovrà investire, perché di investimento si tratta, 12.254 euro. E acquisterà a quel punto circa uno 0,25% della società. Il termine, appunto, come detto, è il 30 del 9. Sì, andiamo avanti. La parte, diciamo, a mio avviso importante, sostanziale, derimente, è il come si è pensato di organizzare la governance della società e quindi come si sono preparati, previsti, cosa si è disciplinato all'interno dei patti parasociali. Perché se da un lato stiamo parlando di una società, siamo una società in house e quindi ci sono delle regole, il testo unico sulle società partecipate e giurisprudenza anche degli ultimi anni hanno fissato chiaramente, hanno indicato chiaramente quali sono i vincoli, i doveri e i diritti dei soci della in-house, dall'altra parte però, Rovereto vuole mantenere, diciamo, il suo ruolo di responsabilità, di primo attore nella gestione, nella logica della gestione della società. Quindi, brevemente, controllo analogo congiunto fissa delle condizioni che sono quelle che gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni o enti che affidano partecipanti, che affidano servizi. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici. Però diciamo che tutti hanno diritto ad esprimere consiglieri delle persone, insomma, nella governance e quindi nel CDA della società. Gli amministratori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici, devono poter esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e le decisioni significative della società. La persona giuridica controllata, quindi SMR, non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni, di nessuna delle amministrazioni. Un altro principio, concetto fondamentale citato prima è che all'interno dell'organo che gestisce, diciamo, i rapporti tra i soci e quindi diventa l'organo deputato all'azione di indirizzo e di controllo della società, lì dentro non conta le quote della società, ma conta le teste, okay? Una testa, un voto dentro in quell'organismo. I singoli enti, e questo è un altro principio fondamentale da salvaguardare, è che i singoli enti pubblici partecipanti possono condizionare congiuntamente, quindi insieme, ogni atto fondamentale della società e vincolare invece individualmente, con poteri di veto, le decisioni con ricadute dirette nel proprio territorio, quindi sui servizi affidati dal proprio territorio. Quindi per trovare una quadra sulle modalità di gestione della disciplina del controllo analogo congiunto, abbiamo appunto affidato un incarico di consulenza all'Università di Verona e siamo andati anche a chiedere di verificare alcuni principi che adesso vi descrivo, che salvaguardano il socio rovereto, che rimarrà, se verranno sottoscritte tutta la quota di aumento, rimarrà comunque un socio al 95% dentro nell'assemblea, ma io dico poi dal punto di vista dei servizi rimarrà in ogni caso decisamente il socio che affida i servizi di maggior interesse dal punto di vista dimensionale, anche dal punto di vista della redditività, fra le farmacie, i parcheggi, un numero di cimiteri elevato, insomma, eccetera eccetera. Quindi è il socio, rimarrà il socio forte anche da questo punto di vista, non solo dal punto di vista delle quote che deterrà nella società. Quindi per il patto parasociale, l'organismo prevede che si faccia un organismo di gestione del controllo analogo congiunto che si chiama, verrà chiamato Comitato di Coordinamento, composto da tanti membri quante sono le amministrazioni pubbliche socie, ciascuno di quali in rappresentanza di una delle suddette amministrazioni. Ma senza leggervi un po' tutti i punti, vedete un po' in grassetto i punti che forse interessano di più quest'Aula, è che si prevede già che le funzioni di segreteria di questo comitato vengano garantite dalla struttura comunale di controllo e di vigilanza sulla società del Comune di Rovereto, e che il rappresentante del Comune di Rovereto in questo organo dove vive il principio di una testa un voto possa esercitare il diritto di veto sulle delibere messe a voto. Poi vediamo qual è l'unica eccezione. Se passiamo all'altra slide. Il controllo analogo congiunto esercitato da questo comitato di coordinamento si esplica in tre tipologie. Il controllo preventivo ex ante, che è quello degli indirizzi, degli obiettivi, delle decisioni strategiche e della approvazione dei business plan, dei piani di attività, dei budget, e quindi è quello programmatico. La fase di controllo concomitante, e quindi il parere sulle relazioni periodiche che la società con la periodicità trimestrale emette, e indirizzi o richieste, suggerimenti in corso d'opera. E infine il controllo successivo ex post, che è quello dell'approvazione del bilancio. Per quanto riguarda l'espressione della governance del board, del consiglio di amministrazione, il Comune di Rovereto mantiene il diritto di indicare due candidati se il CDA è di tre membri, come è attualmente, o 4 se il CDA fosse composto da 5 membri, opzione che è prevista in statuto della società. Inoltre è previsto, i patti paradossali prevedono che il presidente della società possa essere scelto solamente tra i candidati presentati dal Comune di Rovereto. I soci di minoranza potranno presentare un candidato comune e quindi il patto parasociale prevede le modalità che sulla votazione, sull'espressione di un candidato delle minoranze, diciamo così, dei soci di minoranza, il referente del comune in seno al comitato si astiene. Ecco, da parte invece del singolo ente, singolo comune, che deve trovare appunto la possibilità di esprimere il suo diritto e dovere anche di controllo analogo sulla società, e il patto parasociale prevede che solo l'ente pubblico socio affidante uno specifico servizio ha il potere di fornire l'indirizzo della società rispetto alla realizzazione del servizio stesso nel proprio ambito territoriale. Inoltre, gli indirizzi forniti con riferimento al singolo servizio non potranno mai mettere a rischio la sostenibilità economica dell'attività, nonché la sostenibilità dell'impresa societaria nel suo complesso. Quindi, se da un lato si deve dare, perché è un dovere del socio anche di minoranza con lo 0,25%, il diritto a esercitare, ad affidare servizi, a fare il controllo sui servizi da esso stesso affidati, però c'è un principio in patto parasociale che è quello che prevede che non devono essere affidati servizi che non abbiano una sostenibilità economica per la società, insomma non si può andare a gravare sui budget, sui bilanci dei servizi di altri affidati da altri soci, insomma. Il rappresentante dell'ente affidatario di un singolo servizio può esercitare un diritto di veto su quello che riguarda esplicitamente le decisioni che riguardano esplicitamente il suo servizio sul suo territorio. Ecco, questo è l'unico caso dove non vige il potere di veto del socio Rovereto su quello che attiene al servizio specifico di un singolo socio sul suo territorio. È prevista l'esclusione dalla società in caso di non mantenimento degli impegni, cioè di quello che sono le delibere assunte e le decisioni assunte in seno al comitato. Ecco, poi l'adesione di nuovi soci in futuro, insomma, quindi dopo che ci sarà questa operazione, si concluderà con l'ingresso di uno o più nuovi soci che sottoscriveranno il patto, poi ulteriori tornate, ulteriori occasioni dovranno tener conto del fatto che quello è il patto e per modificarlo poi ci vuole naturalmente l'unanimità, quindi diventa una condizione anche per i prossimi. Per arrivare a sottoscrivere questo tipo di patto parasociale è necessario apportare delle modifiche allo statuto, perché lo statuto, per come era stato fatto in fase di trasformazione, non è del tutto adeguato all'adozione di questo tipo di patto parasociale e quindi solo su questioni tecniche, perché non c'è nulla di altro di cui tenere conto, si devono andare a modificare gli articoli 10, articolo 18, 21, 22, 26, 29, credo che sia un allegato alla delibera. Ecco. E, per esempio, ecco, quello che forse è più degno di nota è l'introduzione all'articolo 10 dell'esclusione. Prima c'era a statuto, c'è solo recesso, e poi ci sarà anche l'esclusione quando appunto ci sono motivi per cui un socio non dovesse rispettare gli impegni che sottoscrive quando entra in società attraverso la firma del patto parasociale. Infine, il timing dell'operazione citato anche dal direttore Amadori, questo consiglio oggi, il 7 aprile è stata convocata perché il consiglio di amministrazione in seduta del 7 marzo ha deliberato la proposta dell'operazione al socio, in conseguenza alla delibera del CDA che stasera siamo qui. E quindi ha fissato, convocato l'assemblea straordinaria con notaio, perché ci sono queste modifiche dello statuto, per il 7 aprile. Quindi dall'8 è festa, insomma dall'11 aprile si apre il tempo, diciamo, per sottoscrivere, versare le quote e diventare soci della società fino al 30 di settembre. Ecco, lascerei spazio a domande.
Grazie Presidente. Allora, se ci sono domande, prego consigliere Gaifa, prego.
Sì, grazie. Due domande intanto. Una cosa che non ho capito riguarda nella stesura della delibera, nella quarta pagina, e è una cosa che avete anche detto anche prima, il numero non definito e definitivo di amministrazioni è uno dei motivi, dunque aspetta un attimo, tali valutazioni hanno portato a scegliere la prima opzione sorretta da una serie di motivi, è uno dei motivi per cui è stato scelto, è stata fatta questa scelta, e è il numero non definito e definitivo. Volevo solo sapere, è il numero non definito e non definitivo o è un altro concetto che mi sfugge? Questo è una cosa. L'altra è che cambia un po' la spiegazione. E l'altra cosa riguarda l'articolo 29 del è nell'allegato, nel secondo allegato. Ci sono delle modifiche, in particolare la I, il comma I dell'articolo 29 viene cancellato, ad esempio il diritto di esprimere il proprio gradimento eccetera eccetera, e poi altre cose sotto. Perché vengono cancellate queste cose? Cioè vengono comprese poi nei patti parasociali o è proprio eliminato il diritto di esprimere, che invece prima c'era e quindi invece viene cancellato? Grazie. Non so se mi sono spiegata. Ditemelo casomai.
Non so se volete rispondere, magari raccogliamo ancora qualche domanda. Prego consiglieri, sono altre domande. Prego consigliere Chemotti.
Sì, grazie. Scusa, mi chiedo scusa se faccio delle domande adesso, ma ero presente in commissione, ma tempi molto stretti non mi hanno consentito di approfondire, e quindi ho alcune domande proprio molto molto pratiche. E rispetto alle quote massime, perché da quello che ho capito il 75% rimane comunque a Rovereto, e quindi nel momento in cui facciamo l'ipotesi di partecipazione di tutti i comuni, mi viene da capire che non potranno suddividersi tutte le quote per raggiungere quella 5% di massimo. Cioè, è matematica. Se io prendo quel 25% che può andare agli altri comuni, divisi il comune, ho capito male. È il 5%. Il 5% massimo su tutti i comuni. E quel 75% che ho letto, no, questa quindi bisogna capire allora quel 75% da dove viene, e basta. Quindi la seconda domanda ha avuto risposta con questa precisazione, quindi mi basta questa, grazie.
Prego consigliere Angeli Villa.
Grazie Presidente. No, le domande potrebbero essere molte, ma dopo probabilmente verranno magari estrapolate anche da qualche mio collega. No, prima di tutto volevo far notare che in delibera mi sembra che ci sia un errore. E alla pagina della proposta di deliberazione, alla pagina 1, 2, 3, alla pagina 4, dove si parla sulla base di valutazione svolta dal Consiglio di amministrazione, propone comune per il patto dell'aumento, che si parla che ogni comune interessato non possa sottoscrivere una quota di capitale inferiore a euro 6.850 a fronte di un versamento pari a 12.124 al sovrapprezzo 5.404, cioè non torna ai numeri, non sarebbero 12.124 ma 12.254, non so se no è qualcosa che non mi quadra. Sì, in effetti sulla slide era 12.254. Cioè, no, ci mancherebbe. No, dato che l'ho notato, l'ho evidenziato. Dopo, un'altra domanda. Se un comune vuole entrare dopo la fine di settembre, cosa si fa? Può entrare o ritornerà nei consigli comunali? No, non so se ritornerà in consiglio comunale o sarà la società, solo il CDA della società o l'assemblea dei soci che deciderà. Questo è una domanda che penso che può interessare a tutti, anche perché altrimenti non lo so quanti sono i soci che entreranno da qua a settembre, 1, 2, 3, 4, chi lo sa, speriamo il maggiore possibile sotto questo aspetto, perché era quello che abbiamo fatto la trasformazione di questa società. E una domanda che il fatto perché ci siamo fermati di voler creare questa società solo per i comuni della Valle Agarina e gli altipiani cimbri e senza il coinvolgimento di magari, non so, Garniga, mi danno il nome così, che è vicino, o Aldeno, ecco, che è vicino a noi, no, non lo so, anche perché sotto questo aspetto qua determinate. E dato che abbiamo questa società, che è una società in house fondamentalmente, poter gestire, io pensavo, ci va bene il bacino d'utenza di tutta la Valle Agarina e altipiani cimbri ed è sufficiente magari per sostenere, non so, la raccolta di rifiuti o la gestione del ciclo dell'acqua, che potrebbe essere anche una cosa che potrebbe fare la nostra, cioè io la chiamo sempre la nostra azienda, anche perché parliamo di un'azienda che il comune di Rovereto ha più di 55 anni, cioè con tutte le sue evoluzioni che ci sono state, non è che da FM che è partita è SMR, e dunque è sotto quell'aspetto. Un'altra domanda volevo fare, sindaco, dato che gli emendamenti che avevamo presentato alla trasformazione, abbiamo fatto la trasformazione dell'azienda, rimangono validi oppure con questa delibera che andiamo a discuterne oggi vengono azzerati? Punto domanda, perché c'era un emendamento per me molto importante, il fatto magari che era quello, mi sembra che almeno una volta ogni 6 mesi, adesso non mi ricordo il tempo, mi sembra di sì, di 6 mesi che il consiglio d'amministrazione o il presidente venisse per il bilancio, per vedere le future, quello che vorrebbe svolgere la società, insomma, ecco, questo era, anche perché altrimenti con questa trasformazione che noi abbiamo fatto a suo tempo, che abbiamo già fatto a suo tempo e qua non va a cambiare nulla, cioè il consiglio comunale non viene più coinvolto. Il sindaco è un rappresentante, sì, ma il consiglio comunale noi proprio non, purtroppo, ma non vediamo più i bilanci, almeno non dobbiamo votarli, io non dico di votarli, ma almeno di conoscere, dato che la nostra società, che a questo punto, come era previsto prima, era un 0,75, il 75%, adesso mi sembra è il 95% che rimane in capo al comune di Rovereto, per adesso, almeno quello che ho capito io. È il fatto che il Consiglio Comunale non possa almeno sapere come funziona questa società e dopo sul fatto forse magari nel dibattito al sindaco sulle nomine del patti parasociali, nomine del CDA e revisori dei conti, se ci sarà un confronto con le minoranze del Consiglio Comunale sulla nomina. Perché dal momento in cui rimangono tre consiglieri tre membri del consiglio d'amministrazione, due per il comune che vengono nominati dal comune di Rovereto e uno dagli altri soci, quanti saranno? Perché uno con il 0,25% può nominarne uno, cioè adesso se ne entra solo uno al 0,25% può nominare un socio, il comune di Rovereto due, il presidente, a me quello, mi sembra doveroso, ma il fatto è se verranno coinvolte, parlo a lei signor sindaco, perché non si possono mettere nei patti parasociali, perché penso che tecnicamente non si possa inserirlo, però sì, ma già magari con lei c'è un impegno al prossimo sindaco, che non so, magari fra 6 mesi, 8 mesi, non lo so, perché non si sa niente, non si sa quello che succederà, perciò io metto sempre le mani avanti, cioè cosa devo fare? Un confronto con il nuovo sindaco, magari può essere uno di nostri, che allora non abbiamo problemi, allora ci sarà un'apertura nei confronti delle minoranze da parte nostra, cioè proprio non è che vogliamo tutto noi, ma però io credo che è fondamentale fare un ragionamento su queste cose, magari non so, anche confrontarsi al di fuori dell'aula, sin da una sospensione almeno per valutare quello che, o se lo vuol dire in aula, e stessa cosa sulla nomina di revisore dei conti, sì, perché attualmente sono tre, però nello statuto è previsto anche un solo revisore dei conti, perciò se rimaniamo sempre su quella, perché magari dopo un sindaco si inventa un sindaco, non il sindaco, si inventa una sua interpretazione e le minoranze magari di quest'aula non saranno soddisfatte delle scelte che sono. Fino adesso sono state fatte delle scelte accurate, dove ci siamo confrontati. Però adesso con l'entrata di nuovi soci abbiamo un consigliere in meno se non aumentiamo il CDA a 5 membri, però non so se vale la pena, bisogna giustificare questo, sì, bisognerebbe che questa società si può anche fare, però bisognerebbe, ecco un passaggio che ho visto, e questa è una domanda che voglio fare, allora, il Presidente ha delle deleghe, però possono essere date delle deleghe a un altro componente del CDA. Cioè, non lo so che se queste deleghe che verranno date a un altro componente del CDA vengono monetizzate. Perché? No, con i soldi che c'ha il Presidente, se che deve mandare anche dei soldi a qualche altro, non so quanti utili che la fa la società. Cioè, perché obiettivamente la società sappiamo che è una società solida, però non dobbiamo nemmeno allargarci troppo, se non questa nuova società, che andremo coinvolgendo anche gli altri soci, però che abbia l'opportunità di avere nuovi servizi, se deve ampliarsi, perché questo è, abbiamo fatto questa trasformazione della società, non per mantenere sempre i parcheggi, le farmacie e non so, la videosorveglianza, ma di trovare dei servizi che possano anche coinvolgere gli altri comuni per adesso sembra solo della Vallagarino o degli altipiani cimbri. Ho fatto un mezzo intervento alla fine, parlo. Grazie.
Prego, consigliera Luzzi.
Sì, grazie. Io volevo, non so se mi può rispondere sul punto il Presidente, cioè l'eventuale, ma magari gli uffici, l'eventuale adesione da parte dei comuni, e quindi circa l'acquisto delle quote, quindi viene, che voi sappiate, viene fatto con un avanzo di bilancio del comune oppure con delle somme in conto corrente? Questo sarebbe, lo so, non, siccome è una domanda che effettivamente mi è stata posta, per cui io la giro. Mi pare comunque di capire che anche se un comune non acquista le quote, eventualmente può sempre stipulare delle convenzioni con SMR per la gestione di talune attività di SMR stesso. Non lo so, poniamo al caso un comune non acquista le quote, ma comunque può chiedere a SMR, ad esempio, la gestione del servizio cimiteriale anche per l'appunto in quel comune. Grazie.
Non vedo per ora altre domande, quindi do la parola. Mi scusi, non mi viene il nome, dottoressa. Ingegner Pedro, no.
A chi? Armanda Simonini.
Sì, dottoressa Simonini, prego.
Allora, io comincio dalla consigliera Galfa, sui due termini definito e definitivo, giusto? Perché... riguardo ai comuni, il numero non è definito perché ci sono stati dei comuni che hanno espresso, hanno manifestato il loro interesse a entrare nella società, però non abbiamo un numero definitivo, possono essere uno, due. Definitivo perché la società ha lasciato aperta l'operazione fino al 30 di settembre, quindi possono esserci dei comuni che decidono adesso, possono esserci dei comuni che decideranno tra qualche mese di aderire a questa operazione.
In questo caso, allora, sarebbe il caso di aggiungere un ulteriore non, è non definito e non definitivo. Questo voglio, allora, era la prima delle ipotesi che mi ero fatta, grazie.
Per l'altro quesito posso rispondere all'altro quesito, consigliere Gaeta. E allora, l'articolo 29 dello statuto, per l'esempio del punto I, il diritto di esprimere il proprio gradimento sugli amministratori della società, viene disciplinato nel patto parasociale, dove si dice, prima ho solo fatto un cenno ma c'è tutto un capitolo, i due consiglieri socio Rovereto, uno alle minoranze, Rovereto si astiene per quando le minoranze votano, i soci di minoranza votano, esprimono il loro consigliere, quindi il concetto di il diritto di esprimere il gradimento sugli amministratori della società, che è, come dire, è una modalità che va in contraddizione col patto parasociale, o quantomeno, siccome viene definita nel patto parasociale, da qui viene tolto nello statuto. Così come il diritto di veto sull'affidamento di servizi alla società, è tutta una parte che viene disciplinata nel patto parasociale. altre... Prego.
E consigliere Chiomotti, sulla questione dei numeri, il 75% che avevo citato prima, perché proprio negli atti di indirizzo collegati con la delibera 38 del 2019 di trasformazione, uno degli atti di indirizzo era proprio quello che impegnava il Comune a mantenere una quota di partecipazione al capitale sociale di SMR non inferiore al 75%. Ecco.
Invece poi il quesito mi sembra che sottendesse anche a sollevare una questione circa la capienza del 5% rispetto al numero di comuni che sono nella Valle Agarina. Tenete conto che la decisione del 5% dipende da un lavoro che è durato un anno incontri, spiegazioni e raccolta più o meno formale di manifestazione di interesse, quindi sarebbe stato inutile, quasi come dire controproducente per la società nel momento in cui poi avesse potuto passare il messaggio della montagna che ha partorito il topolino, aprire al 25% che era il massimo per mantenere il 75% in capo Rovereto e poi aver sottoscritto il 3%, il 2%, insomma, quindi è per quello che è il 5.
Ti risponde ad Angeli? Allora, intanto do la parola al sindaco, intanto per la parte più politica, poi vediamo.
Sì, sentivo che il Presidente diceva per quel che riguarda i numeri, vabbè, insomma si tratta eventualmente della correzione di un errore materiale, ho visto che sulle slide del Presidente effettivamente era 12.254, così probabilmente la somma sarà stata fatta in maniera corretta e quindi la correggeremo dentro la delibera. E la parte invece più, diciamo, politica della domanda tecnica. Allora, intanto sul valore di ciò che abbiamo deciso qui come rapporto, diciamo, di SMR con il Consiglio, secondo me è un valore che deve rimanere inalterato, nel senso che comunque sia l'impegno a parlare di SMR definendone, dicevo che anche questa sera per certi versi diventa l'occasione, no? Di definirne stato di salute, conoscerne i conti, il bilancio in ordine, no? Domande o considerazioni che il Presidente Pedri potrà eventualmente anche fare o risposte che potrà dare durante già questa seduta, ma che dobbiamo impegnarci sempre ad avere periodicamente come aggiornamento, è giusto? E quindi non credo che un aumento di capitale possa modificare l'intenzione del socio di stragrande maggioranza, no? Eventualmente potrebbe succedere, ma questo ci penserà il Presidente nel rapporto con gli altri comuni, che anche negli altri comuni gli venga chiesto relazione, ma questo eventualmente si accorderanno su come portarlo avanti. Per quel che riguarda invece la governance, allora io dico che questa è una società di servizi e che i servizi come dire, hanno la necessità di essere erogati in maniera elevata dal punto di vista della qualità, in maniera trasversale, trasversalmente erogati bene. Allora è chiaro che il tema dell'appartenenza politica o partitica per certi versi potrebbe essere sfumato rispetto ad una necessità che è trasversale. Nel momento in cui entrano anche altre municipalità potremmo anche non riuscire più a controllarla in maniera precisa questa appartenenza, no? Perché non so, manteniamo un consiglio da tre,
entra un membro di maggioranza, uno di minoranza, magari quello del, espresso dagli altri comuni dal punto di vista politico vicino alla minoranza consigliare del comune di Rovereto, e a quel punto il presidente per certi versi si potrebbe trovare anche dal punto di vista strettamente politico o partitico in minoranza. Io vorrei augurarmi, ma non è, come dire, un auspicio che pretende una risposta definitiva questa sera, nel senso che abbiamo modo di parlarne, che riusciamo il più possibile, dicevo, a sfumare proprio per la tipologia di servizio che SMR fornisce l'appartenenza partitica. E per certi versi, a me viene da dirlo, anticipavo nella Commissione Bilancio, che ne abbiamo già la dimostrazione, perché noi abbiamo nominato questo CDA in una concertazione tra maggioranza e minoranza, e di fatto mi pare che sia un CDA che lavora, come dire, all'unisono, senza colorazioni politiche, come dire, o partitiche evidenti, ma con un'assoluta omogeneità per il bene dell'azienda e di conseguenza della comunità. Devo anche dire che la stessa cosa mi sembrava che avvenisse nel CDA precedente, quello che era ancora di AMR. Dopo, lei, consigliere Angeli, se non ricordo male, ha un'esperienza pregressa dentro il CDA che per certi versi a me viene da dire che confermerebbe questo dato, cioè di un lavoro, come dire, che viene fatto assieme in maniera trasversale. Se però immaginiamo, e quindi da questo punto di vista io non avrei problemi come maggioranza a dire facciamo uno e uno, no? Cioè nominiamoli concordandoli tra di noi, anche nell'ipotesi che possano essere uno di una parte e uno dell'altra, nella consapevolezza che poi succede che lavorano bene insieme. A me verrebbe da dire, a maggior ragione nel momento in cui si apre ad altri comuni, perché poi, come dire, c'è anche l'interesse del comune socio maggioritario, e quindi mi verrebbe da immaginare che il primo obiettivo è il lavoro per il comune e per la comunità di Rovereto, dei membri nominati da Rovereto, più che non dividersi per appartenenza politica. Però dico anche che se ci immaginiamo che sia necessaria una pluralità che il nuovo assetto richiede, e che il CDA deve essere di 5 invece che di 3, allora è vero, il direttore subito giustamente ci diceva va giustificato, però si giustifica sulla base anche di una pluralità, no? di soci. Allora io direi, consapevoli che è bene che ci sia una capacità di lavoro trasversale indipendente dalle appartenenze, consapevoli che per quella che è la maggioranza adesso, se rimanesse un CDA da 3, comunque concertiamo con le minoranze la nomina dei 2. Consapevoli, dicevo, di tutto questo, se però vediamo che le adesioni sono tali e tante, per cui forse può avere senso un CDA più ampio e più plurale, va bene, questo lo possiamo sempre rivalutare assieme da qua al 30 di settembre, quando si chiude la finestra, diciamo, delle adesioni, e ci permette di capire qualcosa di più rispetto alle adesioni stesse, proprio perché, come è stato spiegato, sono non definite e non definitive.
No, Presidente, io mi aspettavo anche, grazie Sindaco, no, ci mancherebbe sulla parte politica. Ho chiesto se qualcuno volesse entrare dopo settembre, come ci dobbiamo comportare o come cosa succederà, e l'altra sul discorso del magari ampliamento della società con nuovi servizi, acqua o rifiuti, se è stato fatto un ragionamento, se si farà un ragionamento, se c'è questa una domanda. Anche... Grazie.
Allora, su questo concludo un attimo io, perché è un tema anche questo un po' più politico. Allora, quando abbiamo previsto la trasformazione ci siamo tenuti ampi rispetto alle possibilità di erogazione di servizi. Però abbiamo anche sempre detto che noi, sui temi di cui stava parlando il consigliere Angeli, veniamo da quella che più volte tutti abbiamo descritto come la gloriosa storia di ASM, però abbiamo contribuito come territorio a costruire una realtà nella quale continuiamo a credere. Allora, il rapporto, diciamo, di soddisfazione con Dolomiti Energia è cronaca del presente. Sappiamo che eventualmente, qualora dovessero, come dire, succedere difficoltà di accordo piuttosto che incomprensioni su temi che abbiamo anche più volte in passato affrontato, di scorpori, di reti, eccetera, vabbè, noi siamo riservati attraverso anche la nostra azienda multiservizi una possibilità. Però un conto è l'essere stati previdenti nel momento in cui fai la trasformazione, e un conto invece è volerlo mettere in atto adesso. Non è all'ordine del giorno questo argomento, perché c'è, ripeto, un rapporto di collaborazione con il Comune di Trento, con la Provincia Autonoma di Trento, come soci privati di maggioranza, anche con altri comuni, dentro Dolomiti Energia, e questa è la nostra prospettiva, anzi è una società che cerchiamo di rendere anche più forte ed attrattiva rispetto a quanto non sia già, per cui ecco, non è un tema in questo momento all'ordine del giorno.
Sì, consigliere Angeli, infatti mi ero segnata le domande e ne manca anche un'altra, che è quella sulle deleghe, quindi chi risponde? Prego.
Senta, sì. Allora, risponderei sulla possibilità di entrare nella compagine societaria post la scadenza del termine. No, una volta che si chiude l'aumento di capitale, attraverso l'aumento di capitale non si potrà più entrare. Uno potrà acquistare sempre quote da qualcun altro, che è da un altro socio, con la rinuncia all'appellazione da parte di altri soci, come viene disciplinato nella società, è una SRL la società, e quindi questo lo prevede, se il socio entrante ha i requisiti naturalmente di essere ente pubblico. Potrà però essere sempre fatto un'altra operazione in futuro come questa, a differenza di questa che, essendo la prima, sconta tutto lo studio e anche il sondaggio e la fatica, diciamo, di capire e di maturare questo grande salto. Poi lo statuto sarà pronto a quel punto, però questa cosa andrà decisa tra tutti i soci e andrà deliberato un aumento di capitale. A quel punto è un'assemblea straordinaria e quindi i soci tutti, non solo Rovereto, anche gli altri soci, dovranno passare nei rispettivi consigli comunali per che hanno la competenza a questo tipo di operazione.
Prego, Angeli.
Grazie Presidente. No, volevo chiedere, penso e credo di aver capito, cioè, praticamente se un comune che attualmente non entra entro settembre, magari non so, nel 2024 decide di voler avere determinati servizi da SMR, lui può chiedere a un altro comune che in aumenti, non so, la quota, o che gli venda una quota, no, non so, un altro 0,25%, lo acquisisce e cosa fa? La cede all'altro comune che vuole entrare, no, non so se così? No, perché tecnicamente non...
In teoria sì, naturalmente nel momento in cui vige il controllo ago congiunto, il comitato di coordinamento, eccetera, tutte queste decisioni devono nascere in seno e devono essere all'unanimità prese da tutti i soci. Quindi viceversa, può essere che chi non entra adesso gli possa essere impedito di entrare in futuro anche da un unico socio che è entrato e c'è lo 0,25. Cioè, alla fine di questa operazione i soci che saranno nella compagine di SMR saranno decisori su futuri ingressi, quindi è chiaro che ci vorrà una valenza strategica, politica delle scelte, oppure un vantaggio per l'azienda rispetto a certi servizi che può andare a prendere, che giustifichino poi che tutti i soci a quel punto o è un nuovo aumento di capitale sociale oppure può anche essere la cessione di quote.
C'erano anche le domande della consigliera Luzzi e poi do la parola a Zambelli. Prego, direttore.
Sì, che è molto tecnica come domanda, consigliere Luzzi, vedo che ci mette alla prova, no? Allora, la risposta per quanto riguarda la spesa per acquisizione della quota è facile relativamente, nel senso che trattasi di spesa di natura in conto capitale, no? Ma non è tanto il tema, no? Il tema è garantire l'equilibrio di bilancio, no? A fronte di un'uscita di questo tipo, di natura di spesa in conto capitale, deve esserci un'uguale entrata, ma di che tipo? Di tipo straordinario? No, di un'entrata di tipo corrente destinata a spese di investimento, quindi voglio dire devono all'interno del bilancio declinare a fronte di un'entrata su capitoli di spesa definiti, individuare anche un capitolo d'entrata che è particolare e legato a questa operazione. Ecco. Per quanto riguarda invece l'aspetto della convenzione, no, nel momento in cui chiediamo l'adesione in qualità di soci alla società, dopo la possibilità di fare convenzioni bilaterali, questo non sarà più possibile, insomma diventa un controsenso rispetto a tutta l'operazione di allargamento che andiamo a fare. Insomma.
No, mi scusi, forse non mi sono spiegata, ma se un comune non aderisce, quindi non acquista le quote, poi in ogni caso può comunque sottoscrivere una convenzione con SMR, era questa la domanda? No.
È il comune, SMR potrebbe prendere in carico, è il comune che con l'affidamento diretto, se non ha, se non è la sua in house, se non aderisce, sì. Sì. Allora, si possono affidare i servizi senza la gara, diciamo, con affidamento diretto, o perché si è soci della società in house, oppure perché si è fatta una convenzione con un comune socio, con un socio della società, che giustifica un affidamento diretto, ma il tema delle convenzioni per chi affida, quindi il problema è nel caso dell'ente che affidasse direttamente, quindi la convenzione deve essere qualche cosa di forte, che deve trovare radici di motivazioni forti, in primis anche l'interesse del socio della società che convenziona il non socio e gli permette di affidare direttamente. Ce l'abbiamo un esempio in casa, che è la condivisione della polizia intercomunale. Questa è una convenzione che regge per i singoli comuni, se non entrano soci potranno, sulla videosorveglianza per esempio, che è un tema che ha attinente alla sicurezza, potranno affidare direttamente. Infatti noi stiamo già facendo delle cose per i singoli comuni interessati a sviluppare la loro videosorveglianza, e poi le immagini vengono nella centrale unica del comando di Rovereto. E nel momento in cui ci volessero affidare dei servizi di gestione degli impianti, così almeno abbiamo in gestione tutto l'impianto, quello di Rovereto e gli altri collegati a quello di Rovereto, lo potrebbero fare anche da non soci, ma perché lì c'è una base forte, una convenzione forte.
Guarda, magari aggiungo confusione, ma mi piaceva invece raccogliere lo stimolo della consigliera Luzzi, perché ci fa capire, o meglio, fa capire agli altri comuni l'opportunità dell'essere soci. Cioè,
oggettivamente il grande vantaggio per i soci è che a prezzi che abbiamo visto tutto sommato assolutamente contenuti, hanno la possibilità di erogare in maniera agile servizi e di avere anche servizi di qualità. Cioè, quello che una volta facevamo attraverso il sistema delle convenzioni, perché ne abbiamo avute, no? Al di là dell'esempio della polizia locale, prima di avere la possibilità di questo aumento di compagine sociale, convenzioni per la gestione di alcuni servizi, tanto che ci sono dei comuni che sono già convenzionati con noi, no? Pensate a Ivrea piuttosto che Brentonico, li abbiamo messe in campo. Ma quello che gestivamo attraverso le convenzioni adesso diventa assolutamente più semplice, più lineare, dal punto di vista delle procedure, della rapidità e anche dal punto di vista economico, se sei socio. Quindi non è che tecnicamente sia impossibile, ma come ha spiegato bene il Presidente Pedri, ci si avvia in una strada assolutamente più tortuosa e meno spiegabile rispetto a quella del diventare socio di FMR. Dico male, Presidente?
Più rischiosa giuridicamente, sono deboli le convenzioni per affidamenti diretti. Io, se fossi un amministratore di un comune, non affiderei direttamente un servizio sulla base di una convenzione, un servizio cimiteriale, non ora, se ho la possibilità di entrare socio. Non entrare socio adesso che si fa questa operazione per loro, non entrare e dopo affidare dopo direttamente, sarebbe un controsenso, insomma.
Infatti è proprio quello che dicevo, cioè la domanda della consigliera ci fa capire, o meglio fa capire agli altri, l'opportunità di entrarci dentro la società.
Consigliera Zambelli, prego.
Grazie Presidente, talvolta è difficile porre una cesura netta tra domande tecniche e politiche. La mia è una domanda che porta chiarezza anche su un ragionamento di natura politica e ha anche una valenza politica. E la domanda è, a meno che non mi sia sfuggita nelle pieghe di questo dibattito, quanti e quali comuni sono interessati a questa operazione? Allora, è chiaro che non mi aspetto che il sindaco, se il sindaco è presente questa sera in questo contesto, mi rispondessero in modo puntuale, commetterebbero probabilmente un'imprudenza. Non mi aspetto un'elencazione di comuni interessati, anche perché immagino che la discussione con questi interlocutori sia ancora aperta, quindi non mi aspetto questo e non lo chiedo in realtà. Ma il punto è cruciale dal punto di vista politico e istituzionale, perché tutto il ragionamento che facciamo, per fortuna dico io, è un ragionamento finalizzato all'effettivo allargamento di questo strumento dalla città alla Vallagarina, perché se poi manca questo allargamento, lo prepariamo, ma poi manca, stiamo discutendo del nulla. Per cui chiedo ai miei interlocutori se possono dare un indirizzo, pur magari non troppo preciso, ma capire che cosa sta bollendo in pentola, perché ragionavo e chiudo perché poi la domanda finisce qua. Uno può impostare questo allargamento anche dal punto di vista puramente economico, cioè SMR svolge dei servizi, ha dei costi, li porta anche al di fuori cercando di spalmare i costi che comunque ha e quindi efficientare la struttura, ed è comunque un ragionamento che funziona. Il ragionamento però è anzitutto politico e istituzionale e rivolto al governo non solo della città ma della nostra valle, no? Immagino che su questo il sindaco sfondo una porta aperta. Se aderisse un comune, due comuni, tre comuni, è un fatto economico. Se ne dovessero aderire 10, 12, 15, diventa un fatto dal punto di vista politico e istituzionale molto molto importante per il nostro territorio. Prima il consigliere Angela ricordava il tema del ciclo dell'acqua, dei rifiuti. Immaginate se il nostro territorio avesse a disposizione uno strumento operativo di autogoverno di questi temi che saranno sempre più capitali in futuro. Allora, il mio auspicio è che in questi mesi passati, anche nei prossimi, ma sono sicuro che sarà così, ci sia una forte partecipazione dei comuni a costruire, a collaborare a questa progettualità, a questo allargamento, e che non la vedano come dire, una mera opportunità di guadagnare un servizio a costi magari più concorrenziali rispetto ad oggi. è comunque un ragionamento importante, ma sarebbe una carta probabilmente spesa male, a mio avviso, per il territorio della Vallagarina, che ha con questo passaggio l'occasione di avere uno strumento operativo controllato in un'ottica di autonomia territoriale, controllato dal territorio di Rovereto e della Vallagarina.
Rispondo io, Presidente. Allora, non credo che ci sia di fatto nulla di non rilevabile, di non rivelabile, posto che le interlocuzioni ci sono state e alcune manifestazioni di interesse sono come dire, state anche dibattute all'interno delle municipalità. Però, senza star lì ad arrogarmi il diritto di dichiarare per altri, dico che ci sono un paio di amministrazioni che hanno già manifestato in maniera molto precisa il loro interesse, e queste, lo dicevo anche nella mia introduzione, sono amministrazioni con le quali già gestiamo assieme dei servizi erogati da SMR. Ci sono altre amministrazioni che stanno dimostrando interesse diciamo in una maniera magari non così certa e concreta, cioè dell'immediata adesione, ma che già con noi hanno gestioni di un servizio in maniera particolare, che è quello della polizia sovracomunale di cui parlava il Presidente Pedri. E noi abbiamo presentato questa possibilità a tutti i comuni della Vallagarina attraverso il Consiglio dei Sindaci, e dal punto di vista politico l'idea del lavoro assieme è, mi pare, trasversalmente condivisa. Quindi quel portato politico di un percorso che ci vedrà progressivamente il più possibile tutti uniti anche dentro un'azienda come questa, mi sembra che insomma sia nelle cose e nell'evoluzione. Non dimentichiamoci però che l'adesione, io ho parlato di una quota che tutto sommato rispetto alla possibilità di erogazione dei servizi è anche una quota non particolarmente importante. È chiaro che questa quota è diversa a seconda del comune di cui stiamo parlando, insomma, no, perché quelle cifre sono chiaramente alla portata dei comuni più grossi, sono cifre sulle quali c'è bisogno di una riflessione maggiore sicuramente da parte dei comuni più piccoli. Io non la metterei sulla adesione immediata di un numero elevato di municipalità, se no il progetto in qualche modo è debole, perché, dicevo, l'input politico è trasversalmente condiviso, ci sono già delle municipalità che entreranno, ma come è stato ben spiegato, e la domanda del consigliere Angeli su ciò che succederà dopo il 30 di settembre lo prevedeva, ci immaginiamo delle adesioni progressive e graduali che, come dire, danno solidità al progetto complessivo dal punto di vista politico. Tornerei un attimo sul tema dell'acqua, no? E dei rifiuti, perché vedo che come dire, appassiona in maniera particolare. Allora, posto che, ripeto, è una possibilità teorica che ci siamo riservati, ma non è oggetto di dibattito, ecco, cerco di spiegare perché non è oggetto di dibattito. Cioè, quello è un ambito di azione nel quale stiamo cercando, sempre come municipalità che ha un ruolo attivo dentro quell'azienda, che è Dolomiti Energia, di far capire come bisogna andare verso un allargamento il più possibile su scala provinciale, e poi addirittura su scala regionale ed extraregionale. Cioè, noi ci immaginiamo un percorso che vada più nella direzione dell'ampliamento degli ambiti su quei temi lì, piuttosto che in un ritorno al piccolo. Nella consapevolezza però che se dentro questo percorso, che sembra essere nella natura delle cose e anche, come dire, nell'auspicio, no? Quante volte abbiamo parlato di un corridoio del Brennero che non deve essere solo un'opera pubblica,
per quanto importante, ma un corridoio di sostenibilità, no? E quando parliamo di corridoio del Brennero parliamo di un territorio assolutamente più vasto che quello del comune di Rovereto o anche della stessa Vallagarina. Però se dentro questo progetto di trasformazione del corridoio del Brennero in un corridoio di sostenibilità ci dovessero essere come dire, degli inciampi, degli intoppi, delle considerazioni che ci fanno tornare all'idea no, è meglio che certe cose cerchiamo di gestircele noi, beh, abbiamo il salvagente, abbiamo come dire, la via d'uscita, la exit strategy la chiamerebbe l'assessore Previdi. Però non vorrei che immaginassimo che a suo tempo l'avevamo pensata come opzione primaria, no, perché c'è un percorso che ci deve vedere protagonisti dentro un ragionamento più ampio, e quel percorso lo stiamo portando avanti. E questo credo e spero possa essere condiviso anche dagli altri comuni della Vallagarina, perché adesso stiamo parlando di Vallagarina, che sono parte di Dolomiti Energia e che effettivamente mi sembra che fino ad ora abbiano voglia di partecipare a quel percorso, insomma, con l'entusiasmo con cui hanno sempre partecipato.
Se non ci sono altre domande, io farei una pausa. Ok.
casa da Marti. Pago così come a scuola adesso. No.
Bene, riprendiamo la seduta e apriamo agli interventi. Se qualche consigliere vuole intervenire, prego, consigliere Chemotti.
Grazie Presidente. Beh, innanzitutto ringrazio dottoressa Simonini e il Presidente per la presentazione di un tema importante e anche non perfettamente nelle mie corde, come probabilmente avrete capito dalle mie domande fatte sia in commissione che qua in aula. Non sono ferratissimo in materia. E intervento per manifestare la mia soddisfazione di un percorso che prosegue, di una tappa necessaria, importante, auspicata. Il sindaco prima ci ha ricordato, ha fatto un po' di cronistoria, importante fare un po' di cronistoria, ricordare cos'era SMR, quando si chiamava AMR, perché nella scorsa consigliatura abbiamo fatto una scelta, cosa ci si aspettava da quella scelta. Ecco, una delle cose che si aspettava è quello che andiamo a votare questa sera. Evidentemente, come detto, ha un percorso, quindi non è un traguardo, cioè, o meglio, è un traguardo di un percorso, non è il punto di arrivo definitivo, e ci sarà ancora altro da fare, dovremo vedere da qui al 30 settembre che adesioni avremo, ma di sicuro si sta verificando quello che auspicavamo, quindi ribadisco soddisfazione per questo, anche dal punto di vista più tecnico i patti parasociali così come sono stati scritti, la proposta che andremo a votare, le scelte, il genere di dire anche quelle del CDA, io mi trovo perfettamente d'accordo col sindaco rispetto a un approccio differente e quindi mi rivolgo anche al consigliere Angeli della questione maggioranza-minoranza rispetto a una società di questo tipo che gestisce servizi pubblici, ripeto, sono d'accordo col sindaco che è una società di tutti e quindi è giusto che ci sia un rapporto differente. Ciò non toglie che anche un ampliamento numerico possa avere assolutamente senso. Non aggiungo molto altro, anche se ho trovato interessante l'apertura a un tema che non è il tema oggetto della serata, ma che comunque trovo politicamente importante, e è quello evidentemente dello scorporo dei servizi da Dolomiti Energia, acqua, rifiuti, validità territoriale di questo progetto su SMR. Lo trovo molto, molto interessante come tema, che richiederebbe approfondimenti e magari anche una discussione in aula più approfondita, perché effettivamente il tema dell'acqua si presta, poi anche per la contingenza di questi tempi legata alla siccità, si presta a un ragionamento molto più ampio. Nella fattispecie ritengo che anche quello ricada nei cosiddetti servizi pubblici e quindi, non essendo un settore che fa utili, non è un settore da business, si presterebbe a una società in-house, non dico SMR, però in senso lato una società in-house, sono d'accordo col sindaco che in un ragionamento di scala provinciale riguardo a Dolomiti Energia vada fatto. Comunque, se contiamo la popolazione del Trentino, sappiamo che siamo tutti insieme una grande città e quindi effettivamente sarebbe anche opportuno andare in una direzione di gestione unificata di determinati servizi, soprattutto se sono pubblici. L'acqua è uno di questi e quindi mi piacerebbe poter approfondire e analizzare meglio questo argomento. Restando su SMR, sulla Vallagarina, capisco la ratio comunque di limitarsi, tra virgolette, nel senso non in termine restrittivo, ma limitarsi nel senso di darci un confine alla Vallagarina e a Tiziani Cimbri, quindi a questi 20 possibili comuni, e capisco anche, grazie alla spiegazione del Presidente, la logica delle percentuali, delle quote e dei limiti. Quindi non mi dilungo oltre, ci sarebbero temi interessanti da approfondire, per adesso però ci limitiamo all'oggetto della delibera che, ribadisco, mi dà piena soddisfazione, quindi questo diventa anche di fatto una dichiarazione di voto e che non farò successivamente. Grazie.
Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Prego consigliere Angeli Villa.
Grazie presidente, ma già un mezzo intervento l'ho fatto prima nelle mie domande. No, sicuramente questo è un percorso che si va a chiudere, quello che abbiamo iniziato nel 2018 e dopo la trasformazione è stata fatta nel 2019, perché questo è il tempo. E aveva qualche dubbio il consigliere, forse prima nella pausa, che mi ha detto: ma come, 55 anni questa società? Effettivamente ha 55 anni, perché se pensiamo che la FM era nata nel 68, perciò dopo è stata trasformata in AMR nel 99, mi sembra, nell'89, e poi c'è stata la trasformazione in SMR e nel 2019, perciò i conti sono 55 anni, una società che è nata all'inizio solo con la gestione delle farmacie e un po' alla volta, dando determinati servizi, il comune e ha dato questi servizi, nuovi servizi a questa società, è cresciuta, anche perché se parliamo che all'inizio magari erano solo 12 dipendenti, adesso non so, mi sembra 55 più o meno, almeno i vecchi numeri che avevo, forse qualcuno in... no, senza considerare quelli, perché sono precari, 68, ecco, perciò io credo che è una società che dà lavoro a quasi tutti i roveretani fondamentalmente, però è un'azienda che è quello. Sicuramente è un'azienda che non è mai stato imposto il fatto di fare degli utili, anche perché su determinati servizi è un po' difficile fare degli utili, perché non so, fare quel servizio, l'ex azione 19, credo che lì è solo gestire il personale, ma utili l'azienda non ne fa. Però svolge determinati servizi che va bene alla nostra collettività. Sicuramente adesso, con questo ampliamento che avrà questa società con gli altri comuni, con le altre municipalizzate, possa ampliare il suo raggio d'azione, che questo è fondamentale, perché prima era troppo vincolata sul territorio del comune di Rovereto, quello che mi auguro è la crescita di questa società con, cioè prima ho fatto, cioè era una provocazione sul discorso dei rifiuti dell'acqua, anche perché sono due servizi che sicuramente potrebbero dare redditività alla società, però io credo che ci possano essere altri servizi che la società possa fare, possa svolgere in maniera ottimale, togliendo magari anche dal comune di Rovereto determinati servizi che probabilmente SMR, non dico potrebbe gestire meglio, però in maniera, con un'altra ottica. E questo io mi auguro che questa società, perché la società deve crescere, deve ampliarsi, perché altrimenti non si faceva questa trasformazione, rimaneva AMR e si gestivano i soliti quattro servizi. L'ampliamento di nuovi servizi che possono essere affidati, non deve essere, io credo, il comune a dire a SMR vuoi che ti affidi questo? No, dovrebbe essere SMR che chiede al comune, io potrei gestire quello. Questo è quello che dovrebbe fare questa nuova società, anche perché non possiamo pensare solamente che mantenersi in piedi è solo con l'aumento delle tariffe, cioè Mimmeren, perché obiettivamente, sindaco, lei lo sa come la pensa sull'aumento della sosta, dei parcheggi, in cui è facile riuscire a avere delle entrate maggiori, che però vanno a penalizzare quello che sono i cittadini roveretani. E dunque riuscire a mantenere sempre le tariffe su determinati settori come le palestre e come i parcheggi in maniera meno impattante, come l'è stato, perché l'aumento che è stato fatto un aumento sui parcheggi a meno del 50 o 100% su determinate, oltre a prolungare l'azione dei parcheggi, e dunque riuscire questa società ad avere nuovi servizi per poter gestire e funzionare nel miglior modo possibile. Ho votato a favore nel 2019 sulla trasformazione di questa azienda, voto a favore questa delibera per l'ampliamento, perché questo era lo scopo di quella trasformazione ed era quello che si doveva arrivare, e questo sicuramente, come ha detto prima il consigliere Cremotti, questo non è un punto d'arrivo, ma per me è un punto di partenza, perché con il coinvolgimento di tutte le altre amministrazioni. Grazie.
Grazie consigliere, prego consigliere Pozzer.
Grazie Presidente, ma anch'io premetto che sono favorevole a questo nuovo assetto societario, che peraltro abbiamo già analizzato in commissione e già lì condiviso. È una storia che più recente, non di 55 anni fa, che parte nel luglio 2019, quando abbiamo creduto in questa trasformazione societaria da azienda semplice a società a responsabilità limitata con socio unico il Comune di Rovereto. E già in origine si ipotizzava questa possibilità di ampliamento societario, era già prevista, e che bene, finalmente già in origine si ipotizzava l'ingresso di nuovi soci, che finalmente andiamo a concretizzare nei prossimi tempi, però a seguito di quanto andiamo a deliberare questa sera. E dico bene finalmente, perché quello che sottolineavamo già 4 anni fa al momento della trasformazione era che era necessario dare competenze alla società, e particolarmente quelle affidate direttamente dal nostro comune alla sua società. Invece in 4 anni, perché luglio 2019, se arriva luglio sono 4 anni, perciò 3 anni e mezzo abbondanti, è cambiato poco in questo senso di fatto, perché rilevo che attualmente i servizi di fatto sono le farmacie che già c'erano, i parcheggi che già c'erano, palestre che già c'erano, cimiteri, servizi di occupazione, di sostegno all'occupazione, dei quali già si occupava la società nella precedente definizione, e erano già, magari sono stati implementati a livello di gestione, però di fatto sono quelli. In più da allora c'è solo la gestione della videosorveglianza, che peraltro è gestione per modo di dire, nel senso che è l'acquisto dei servizi, perché poi viene realizzata tecnicamente da una società terza e viene poi gestita viene visualizzata, chiaramente viene gestita nelle sue funzioni solamente dalla polizia locale, come è giusto che sia peraltro, no? Ecco, la delibera qua dice si è proceduto a dare attuazione agli orientamenti consiliari, aggiornando i contratti dei servizi in essere, bene, e affidando a SMR nuovi comparti, quelli di videosorveglianza urbana, che di fatto, voglio dire, come ho detto, a mio modo di vedere non è certo importante, e di supporto logistico per le attività di turismo e cultura, che tradotto è la gestione del teatro cantonale di fatto. Non so, Presidente, se siete altro, ma non è il momento delle domande tecniche, è il momento più politico. Ecco, fine, in 4 anni io non vedo che ci sia stato altro. Si legge poi, è in corso di studio la definizione del servizio di gestione del verde pubblico. Dico bene, mi pare che siano dei tempi di studio piuttosto lunghi, perché questi tempi di studio dovrebbero essere più snelli, più veloci, perché una società che vuol fare utili ha bisogno di affidi di gestione con tempi imprenditoriali, non subito di fatto, no? Nei limiti delle sue possibilità. Mi sono prima confrontato anche col Presidente e dice sì, con calma, però voglio dire, se non l'ampliamo questa società, no, nel senso con i tempi, giustamente con i tempi tecnici, ma è necessario che questo percorso, che invece vedo fermo, sia avviato. E poi, a mio modo di vedere, ne parlavamo 4 anni fa, manca ancora la previsione rispetto alla delega più importante, che è quella della gestione, la più impegnativa peraltro, ma credo che sia anche la più gratificante per una società, che è quella sulle gestioni immobiliari, no, del Comune di Rovereto. Allora, bene dico andare oggi a porre questo primo tassello per cercare di ampliare le gestioni in altri comuni, però sarebbe prima di tutto necessario che ci credessimo noi, no? E senza, come dire, mettendoci i giusti tempi di approfondimento, di studio, però arrivare a una definizione, che peraltro mi fa piacere vedere che c'è l'ipotesi della gestione del verde. Voi sapete come sia un tema assolutamente
di interesse di Europa Verde, sapete quanto abbiamo spinto, richiesto e desiderato che la gestione del verde ritornasse con quella che chiamavamo la famosa giardineria comunale, ritornasse, come dire, gestita direttamente e non sempre appaltata alle varie società di gestione verde private, esterne. Ecco, questo può essere un modo, mi sta bene, però in maniera veloce, non con questa modalità che io giudico troppo lenta. Ecco, allora bene questo ampliamento della compagine con l'aumento del capitale sociale, ripeto, ne abbiamo discusso già in commissione in maniera approfondita, molte delle cose sentite questa sera le avevamo già sentite, e anche la contestuale modifica dello statuto societario. Ecco, però il mio desiderio rimane quello che l'amministrazione socia maggioritaria, Comune di Rovereto, si dia riduca i tempi per ampliare gli affidi in modo da far crescere questa nostra società nella quale abbiamo creduto sin dall'inizio. Grazie.
Grazie consigliere, prego consigliera Luzzi.
Grazie Presidente. Sì, è ovvio un tema, quello che non può non essere tra virgolette approvato, cioè nel senso che la valorizzazione anche attraverso un aumento del capitale sociale di SMR non può che essere vista in maniera positiva. Francamente mi ero anche già espressa in commissione qualche leggera perplessità di fatto la ho, qualche leggera riserva, ma che comunque mi auguro che poi nell'esercizio venga di fatto superata. E preciso, mi auguro che un eventuale aumento del capitale sociale, quindi l'adesione da parte dei comuni, importi poi anche un nuove forze lavoro per SMR, quindi che vi sia anche la valorizzazione per quanto riguarda delle nuove assunzioni. Poi certamente determinati temi, quali è quello ad esempio della sicurezza, o un tema importante, o anche il tema del verde, gestito da un'unica società può certamente creare anche un'armonizzazione per quanto riguarda tutto il territorio, non solo quello di Rovereto, ma anche ovviamente quello dei comuni limitrofi. Quindi noi non possiamo che essere ovviamente favorevoli alla delibera. Grazie.
Grazie consigliere, ci sono altri?
No, era tutti dietro di sede del Veronesi che è micidiale.
Sì. Prego, consigliere Veronesi.
No, perché stavo cercando di fare luce come la D'Urso alla consigliera. Allora, ma io faccio una brevissima considerazione anche un po' politica, no? Forse andando in coda anche agli stimoli di secondo lui incompletezza che faceva poc'anzi il consigliere Pozzer, che chiedeva sostanzialmente, se non ho capito male, a SMR prima di certificare che la baracca funziona prima di mettersi sul mercato, no? Adesso utilizzo un termine poco appropriato, ma io ho sentito in particolar modo dal sindaco questa sera che ha dato il proprio intervento parlando di correttamente di una necessaria auspicata apertura del mondo dei servizi il più possibile di SMR verso l'esterno, sia esso versus le municipalità, ma se non erro, chiedo conferma al Presidente, c'è anche una quota, un 30% credo di potenziale vendita di servizi che SMR può fare potenzialmente, quindi mettersi sul mercato, non mettersi in gioco. Bene, io ho sentito parlare sia nella seduta che precedentemente abbiamo dedicato a questo tema, sia in questa, ho sentito parlare moltissimo e correttamente di servizi, molto poco di qualità di servizi, cioè è molto facile andare rispetto ad un menù già preconfezionato di una società o di una ditta o di un'azienda, andare ad inserire rispetto a un plafond già predefinito una serie di novità, no? Questo aiuta magari ad una lettura superficiale, no? Di un potenziale utente esterno, a renderla più appetibile, più interessante. Oggi, come dire, ci sono molti che fanno di tutto, no? Dopo lo fanno in maniera magari poco appropriata, però e pochissime volte poi si va magari a verificare il livello qualitativo. Allora, io dico questo, io mi auguro che, questa è una delle tematiche che il Presidente Pedri aveva toccato l'ultima volta, quando per esempio ha parlato di, in termini generali, di gestione degli eventi, non è prendo un elemento a caso sul quale la consigliera Gaifas, se non ricordo male, aveva anche dimostrato una certa preoccupazione, citando anche un esempio concreto di un soggetto che fino non so se ad oggi o poco tempo fa si era specializzato negli anni a gestire una struttura, e così ragazzi si diceva adesso che è andato in prigione o quando andrà in prigione si lo consentirà, no? Questo è il classico esempio di come, ma questa è la storia di 55 anni della nostra azienda, di come una serie di persone e di soggetti si siano gioco forza formati sul campo, con un'esperienza fatta non attraverso corsi di formazione, non attraverso quelle che oggi sono delle linee che magari un'azienda può dedicare rispetto alla crescita dei propri dipendenti. Questo nulla toglie ovviamente poi alla professionalità di quei soggetti, ma oggi mettersi sul mercato, e Pedri che è un uomo di azienda lo sa molto meglio di me, mettersi sul mercato a offrire dei servizi andando a confrontarsi con soggetti, adesso apro virgolette ma non è discriminatorio nei confronti del CMR, che lo fanno di mestiere da sempre, è un gioco molto rischioso, perché allora o decidiamo di inserire una serie di servizi che siamo in grado di garantire non solo dal punto di vista numerico, ma anche e soprattutto al giorno d'oggi dal punto di vista professionale e qualitativo, perché se no facciamo un cattivo servizio in primis alle municipalità che decidono di aderire a questo progetto, perché non è che oggi le municipalità che aderiscono non siano in grado di valutare. Oggi scelgo nuovamente, mi dai là la consigliera Gaifas, scelgo gli eventi citati magari forse magari in maniera eccessiva dal Presidente per l'altra volta, ma questo può valere per i servizi di SMR. Cioè, allora, o noi garantiamo all'interno di questo piano di ristrutturazione societaria anche un paritetico livello di innalzamento dei servizi, che non dico che oggi siano scarsi, ma oggi devono essere necessariamente anche potenzialmente elementi di valutazione positiva nel momento in cui SMR decide di partecipare a una gara o decide di essere convocata da un utente esterno a presentare un'offerta di gestione di determinati servizi, perché se ci mettiamo a parlare di eventi lì il campo è infinito, non parliamo solo della maschera che apre il teatro Zandonai, parliamo di gestione di service, di sicurezza, parliamo di gestione del personale, dell'accoglienza, degli allestimenti, eccetera. Magari il Presidente Pedri mi dice li abbiamo inseriti, ma magari non accadrà mai, ma potenzialmente se oggi stiamo discutendo anche di questo innalzamento totale di questa azienda, quindi non solo dal punto di vista della sua dell'architettura societaria, credo vada di pari passo anche un, non vorrei utilizzare dei paroloni, ma un piano di formazione delle forze del personale esistente. Una ipotesi di previsione di quelle che potrebbero essere, che non credo saranno molte, perché ovviamente insomma SNR fa anche un sacco di altre cose per la quale ha l'esperienza necessaria per poter formare, ma se ci sono delle, non dico delle carenze, ma delle novità da inserire dal punto di vista della fornitura dei servizi, ben vengano. Credo che sia d'obbligo che a questi, in maniera paritetica, corrisponda un piano e un'ipotesi di, chiamiamole figure professionali, una, due, tre, non lo so, perché confesso la mia ignoranza, non conosco la l'attuale architettura della, nello specifico delle professionalità presenti in SMR, e, ma che mi dicano nei prossimi 2-3 anni per la gestione sia effettiva che potenziale di determinati servizi ci servono queste persone, andiamo a prendere all'esterno, facciamo delle cose, facciamo dei concorsi, andiamo sul libero mercato, perché oggi quelle che sono le nostre professionalità magari non corrispondono alle reali necessità di mercato, non ci consentono di dare un servizio anche alle nostre municipalità di livello che potrebbero trovare anche all'esterno, non lo possono fare perché sono socie, o ne conviene fare, ma se raccontiamo, certificandolo, che abbiamo fatto una sorta di upgrade rispetto alla nostra struttura societaria, credo che dobbiamo anche in maniera paritetica poter offrire anche una professionalità, andando a prendere dove c'è, se all'interno non esiste o se all'interno, come dire, costa troppo formarla o perché non c'è nessuno che vuole imparare, non lo so. È una considerazione che mi sento di, ripeto, forse devo farla nella volta precedente, quindi chiedo scusa al Presidente se ho divagato, ma questa sera, ripeto, se devo parlare molto di finanza, di servizi, la qualità sembra quasi automatica, ma al giorno d'oggi, soprattutto in un libero mercato, la qualità insomma è un elemento importante che fa la differenza, e se noi vogliamo fare una differenza e non essere solo, come dire, la vecchia azienda farmaceutica che oggi ha cambiato il sito, dobbiamo fare anche quello stato lì. Grazie.
Grazie consigliere. Altri? Prego consigliere Falt.
Grazie Presidente. Volevo iniziare l'intervento pensando all'Agenzia per lo Sport, che magari voi direte cosa c'entra. Perché per certi versi l'Agenzia per lo Sport è stato un po' il precursore di questa nuova modalità, di questa visione innovativa per quel che può essere la gestione dei servizi, in questo caso parliamo della Valle Agarina, ma magari poi anche in maniera più estesa, perché l'Agenzia dello Sport riunisce già 17 comuni, tutta la Valle Agarina, compresi gli altipiani, per quel che ovviamente riguarda di competenza lo sport. E questa è una cosa che funziona ovviamente con le dovute limitazioni, perché non parliamo sicuramente di una società come SNR, ma che comunque funziona in forma collaborativa, e dove Rovereto, essendo la parte diciamo preponderante, ha la presidenza e quindi gestisce questa agenzia. Parto da qui per dire che sicuramente quanto approvato nella scorsa consigliatura e che adesso ci viene proposto con questo allora vado a leggere approvazione dell'ampliamento della compagine societaria, dà modo a tutti gli abitanti della Valle Agarina, ma anche a tutto il Trentino, di capire come da Rovereto si abbia avuto una visione di quel che può essere una nuova modalità di amministrare i servizi, e questo è molto importante perché è una visione politica che parte dal basso, viene calata e proposta a molti altri comuni e che magari prossimamente potrebbe anche eventualmente interessare altri territori, come ho già avuto modo di sentire in alcuni interventi. E quindi sulla questione professionalità o sui dubbi della struttura, io sono più ottimista, perché credo che la partenza e questi anni ha comunque consolidato il modo e le modalità, e anche dato con il cambio del Consiglio di amministrazione una versione, una struttura molto più tecnica e professionale e adeguata a quanto prevede lo statuto e a quanto stiamo per votare in questo Consiglio Comunale. Quindi io ho seguito attentamente anche le spiegazioni e ho visto che c'è una tutela comunque del comune di Rovereto con questa 75% che era già stata vista e stabilita nella scorsa consigliatura, che garantisce comunque una certa la governance, così per parlare, di amministrazione. E quindi questo ci può anche dare quella serenità e tranquillità che l'SMR sarà comunque sempre una società di servizi che però mantiene il governo in città, e questo è un passaggio fondamentale che è molto ben delineato nell'allegato A, quello che adesso vado a leggere esattamente come si chiama, patto parasociale per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società in-house dell'SMR. E questo ci dà delle garanzie, perché ovviamente molti di noi vanno col pensiero ad altre società che poi insomma hanno avuto delle trasformazioni, delle evoluzioni che non siamo più riusciti a controllare. Quindi gli aspetti positivi sono molti. Ovviamente sarà compito dell'amministrazione SMR di riuscire a darsi anche la struttura adeguata per gestire altre funzioni che potranno di volta in volta essere valutate. Mi auguro che le manifestazioni di interesse dei comuni della Val Agarina siano numerose. Questo è un augurio che mi faccio e che allo stesso tempo faccio a tutte le altre amministrazioni, perché questa è un'occasione per tutti i comuni che va a dimostrare come, partendo da Rovereto, in Trentino la collaborazione, la condivisione delle amministrazioni possa produrre una società di servizi che è innovativa nella visione e che diventa innovativa anche e va a ripercorrere quanto l'autonomia del Trentino ha dimostrato in molti anni, cioè che noi eravamo anche un po' un esempio per il buon amministrare. Per cui io in questa trasformazione e evoluzione dell'SMR vedo una gestione della buona autonomia del Trentino, e lasciatemi dire che parte da Rovereto. Grazie.
Grazie consigliere Fait. Altri? Prego consigliere Chiusa.
Sì, grazie Presidente. Naturalmente c'è poco da aggiungere, vista la bella discussione che questa sera
è stata riportata in aula, ma era quasi, si potrebbe dire, scontato. E un passaggio fondamentale, come è stato detto, nato nella scorsa consigliatura con la visione, certo, pionistica, a me piace molto questo termine, ma ancora una volta con dei passaggi graduali, e questo mi piace ancora di più, un termine che uso spesso proprio per far capire che l'amministrazione in questo caso ha saputo cogliere le occasioni, è un'occasione che però non ha tenuto per sé, perché è maturata negli anni, come ricordava i consiglieri che mi hanno preceduto, ANR se non sbaglio 89 era, e nel 19, quindi sono circa 30 anni, aveva conservato quella sua maturazione di quei gli dico quattro servizi, perché erano i quattro servizi storici delle farmacie, dei cimiteri, dei parcheggi e delle palestre, per dire sempre così in modo spicciola, e naturalmente non è per depensare, ma è solo per fare una sintesi. E nonostante questo si è arrivati a una maturazione che ha intercettato l'opportunità che l'amministrazione ha messo in campo con una visione di apertura, un'apertura che abbiamo visto non solo dal punto di vista strutturale, ma è un'apertura dal punto di vista territoriale, e questo naturalmente è già stato detto, io non faccio altro che evidenziarlo, proprio perché in questo momento anche i tempi lo stanno dimostrando, c'è bisogno effettivamente di alzare un po' l'asticella e di capire effettivamente che chiudersi nel proprio piccolo può essere certe volte molto più sicuro, ma alle volte bisogna anche sapere alzarsi e aprirsi nella direzione opposta, quindi di ampliarsi, di allargarsi, ed è quello che la società, ancora una volta in maniera graduale, ha saputo cogliere. E questa sera effettivamente ci troviamo di fronte a una scelta che mi sembra di percepire come è stata allora trasversale, oggi ha una trasversalità ancora più forte, una trasversalità che esce da quest'aula, che va a invadere il territorio che compone la nostra valle, ma dirò poi anche magari un po' di più i territori più diversi anche da noi, che però hanno necessità di trovare un'unione, di trovare una strada, un iter che ci possa ancora di più unire e di poter accogliere assieme i grandi valori e risorse che questo territorio in primis può cogliere attraverso le stesse risorse che questa società oggi mette in campo e l'ha messa in campo nel tempo. E naturalmente questa sera siamo chiamati, e naturalmente non farò neanche io nessuna dichiarazione di voto, perché lo esprimo adesso, una soddisfazione naturalmente all'ampliamento della compagine, qui naturalmente proprio per la storia che riporta e ricorda, penso che ci stia andando nella direzione giusta. Ecco, quindi un ringraziamento anch'io, non posso non farlo, a chi in questo momento sta portando avanti questa idea, perché naturalmente il direttore ha una capacità ovviamente che ha messo in campo per le sue professionalità e per il suo modo di aver colto quello che l'amministrazione ha voluto esprimere, e quindi un ringraziamento a lei, un ringraziamento agli uffici comunali che hanno seguito sempre in modo puntuale, io lasciatemelo, ma questo per me è doveroso, ma ancora una volta mi piace che sia stata via, c'è il direttore naturalmente che ben raffigura il servizio, e naturalmente un ringraziamento alla giunta che naturalmente ha percorso e sta nel dato della continuità percorrendo questa strada che ovviamente questa sera, ripeto, arriva a un traguardo che, come è stato già detto, è un punto di partenza per andare più in là. Grazie.
Grazie, consigliere. Non vedo altre mani alzate.
Assessore Plote, che prego.
Sì, anch'io farò un intervento assolutamente molto breve per ringraziare chi ha lavorato nel rispetto di fatto di una visione. Cioè, siamo partiti, diciamo, come diceva giustamente il consigliere Chiesa poc'anzi, nel 2019, con una delibera di cui all'epoca ci siamo occupati molto dell'oggetto sociale della società, nel senso di fare in modo che ci fossero i presupposti di poter ampliare il più possibile i raggi di azione sul tema delle competenze e delle tipologie delle attività. Questa è la seconda grande leva che è contemplata in quella visione che avevamo già 4 anni fa e quindi anche in maniera, diciamo, lungimirante, che è quella di aumentare anche l'ambito spaziale della competenza della società in house. Dopo mi viene da dire, vanno raccolti gli stimoli di qualche consigliere che dice che bisogna anche muoversi e cercare di fare in modo che le attività che sono contemplate nell'oggetto sociale vengano poi svolte il più possibile. D'altra parte, però, mi viene da dire che va anche ringraziato il modo di operare che ha una società in house quando è comunque determinata nel portare avanti il meglio possibile quello che sta facendo e poi è rispettosa di fatto di ben conoscendo di non essere un'azienda sul libero mercato a tutti gli effetti, perché credo che il modo di operare di un in-house non deve avere quella caratteristica così privatistica e imprenditoriale. Cioè, mi viene da dire, nella gestione di lavori ci sono anche delle realtà di aziende, ditte che operano, diciamo, sul territorio, alle quali non va fatto una sorta di concorrenza sleale, ad esempio, no? Per cui è giusto che una società in house, man mano che escono delle necessità, delle vere e proprie necessità, allora sia disponibile e sia pronta per espletarle. Queste necessità tanto arrivano perché fondamentalmente sia internamente al comune, no? Il fatto che ad esempio avevamo un cantiere comunale che con le maestranze anni fa era composto da quasi una 50 di unità e adesso con la normativa che prevede, no, le riassunzioni non possono più essere fatte o quantomeno devono andarne in pensione 5 per prenderne uno, insomma, no? Per cui vai a una sorta di involuzione che poi produce da sola necessità, e questo non succede solo nell'ambito interno dell'amministrazione comunale, sta succedendo piano piano anche nei confronti di realtà, di amministrazioni locali, di enti locali che fanno parte e vanno a comporre quella che è la Vallagarina. Ecco, sempre di più si vede, no, il Rovereto rispetto alla Vallagarina è un polo attrattore per tutta una serie di servizi, no? Dal discorso delle scuole, della sanità, dei trasporti. Però diventa anche un punto di riferimento per una collaborazione con le amministrazioni comunali limitrofe, perché diciamo c'è sempre più bisogno di far sinergia, anche perché c'è sempre più bisogno di contenere il più possibile i costi, ottimizzarne le risorse e quindi fare economia di scala. E credo che la società in house sempre di più si paleserà come una necessità di fare in modo che le amministrazioni locali, limitrofe soprattutto, perché bisognerà partire comunque a circonferenze concentriche. È giusto che dice consigliere Angeli, dobbiamo essere aperti al mondo e anche a Garniga, però prima di tutto dobbiamo pensare anche ad aprirci a circonferenze concentriche e lavorare con gli ambiti più prossimi. E quindi facciamo in modo che fondamentalmente questa società sia funzionale all'attivare anche tutta una serie di sinergie che non obbligano di fatto ad andare solo ed esclusivamente incontro a gestioni associate nelle relazioni fra comuni. C'è anche la possibilità di essere comunque delle entità distinte, delle entità che hanno una loro identità, scusate il gioco di parole, però c'è la possibilità di collaborare anche mediante una serie di attività che si possono ottimizzare insieme attraverso questa società. Ecco, è logico che una società che non è imprenditoriale, che non ha la caratteristica che alla base ha un imprenditore che deve fare utili, anzi una società in house deve protendere il pareggio come obiettivo e che non deve ovviamente fare concorrenza sleale, perché non è questo nella mente del legislatore anche quando viene normata una società in house, è evidente che ha dei tempi di evoluzione diversi e che però l'importante è che ci sia la società pronta, perché queste necessità si paleseranno a mio avviso sempre di più andando avanti, anche perché la contrazione degli organici delle amministrazioni comunali inevitabilmente poi stanno contraendosi e continueranno in questo trend, o quantomeno non è prevista nessun cambiamento di rotta in questo senso. Grazie.
Grazie assessore. Non vedo altre mani alzate, per cui darei la parola al sindaco per la replica.
Grazie presidente. La replica l'ha fatta il consigliere Chiesa, di fatto, perché effettivamente ha toccato una serie di aspetti che credo siano fondamentali e che riprenderò proprio molto brevemente. Partendo dal grazie a chi ha lavorato raccogliendo l'input politico di un'aula che trasversalmente si è espressa nella scorsa consigliatura e per certi versi trasversalmente si è riespressa anche in questa consigliatura. E, oltre ai ringraziamenti, la sottolineatura di una discussione che è stata bella e importante dentro quest'aula questa sera e che ha dimostrato appunto il consenso trasversale rispetto all'importanza di questa società, e però anche rispetto alla percezione che abbiamo di SMR come della nostra società, e proprio perché, l'abbiamo detto tante volte, è una società della città che adesso mettiamo a disposizione di territori altri, è bello che appunto, come abbiamo fatto questa sera, si possa discutere tutti assieme di questa stessa azienda, del suo futuro, delle sue prospettive. E l'ha detto bene l'assessore Plotteger, una necessità dal punto di vista politico, e qui non ragioniamo di nuovo in termini di parte, ma proprio di attenzione alla comunità e alle comunità, perché le forme di collaborazione tra i comuni saranno sempre più necessarie, e come sappiamo ce ne sono alcune di preordinate dentro anche i livelli istituzionali che per esempio le comunità di valle rappresentano, ce ne sono di spontanee che possono essere efficaci le gestioni associate, probabilmente nel tempo ce ne saranno magari di meno spontanee, ma per certi versi comunque necessarie le fusioni. Ci sono però delle possibilità di come dire, mantenimento, ripeto, ha detto bene Carlo Plotteger, di identità attraverso la possibilità però di condivisione di servizi. Ecco, allora io credo che questa sera noi ci facciamo un servizio, e però facciamo un servizio a una comunità più ampia, ci facciamo un servizio nel momento in cui sappiamo discutere così di un'azienda che è importante per la città, però facciamo un servizio come Rovereto ad un territorio più grande quando, partendo da questa capacità di discussione, da questa trasversalità, mettiamo a disposizione, dicevo, di territori altri occasioni che portano a quel lavoro assieme, che è l'unico, l'abbiamo capito, che permette lo sviluppo poi non solo del nostro territorio
ma di un territorio più ampio che è quello della nostra valle, e dentro la nostra valle dal punto di vista dell'essere modello possiamo poi contribuire anche a territori ancora più ampi come il territorio provinciale. Mi sembra che questa trasversalità si preannunci anche concretizzata o concretizzarsi anche in un voto che molti hanno appunto già espresso, una dichiarazione di voto che molti hanno già fatto. Beh, credo che non ci possa essere conferma migliore di quello che stiamo dicendo, insomma, che siamo tutti interessati alla evoluzione di uno strumento che tutti insieme abbiamo costruito e che tutti insieme intendiamo sviluppare. Ancora una volta abbiamo dimostrato e dimostriamo nei fatti che questa è l'azienda appunto del territorio tutto, e che tutti concorriamo a farla crescere, a farla migliorare, a farla essere utile a noi e agli altri. Grazie quindi per il dibattito che c'è stato, e la parola dicevo adesso alla espressione concreta del voto che poi mette in pratica quello che ci siamo detti.
Grazie Sindaco. Allora, intanto devo dire che è uscito il consigliere Cazzanelli. E per quanto riguarda, poi passiamo alle dichiarazioni di voto, ma per quanto riguarda la votazione della delibera, voi vi ricordate che è stato fatto una correzione materiale rispetto a quel 12.000 che è stato già corretto, e poi la consigliera Gaipas aveva proposto di aggiungere il non anche al termine definitivo. Ora, se tutti siete d'accordo, se non ci sono opposizioni, dato che si tratta di due modifiche veramente di natura squisitamente tecnica o ecco, materiale, proporrei di fare un'unica votazione alla delibera così come autoemendata. Non vedo nessuno che si oppone, quindi passiamo alle dichiarazioni di voto, se ci sono. Non ci sono dichiarazioni di voto, quindi passiamo al voto e poi anche all'immediata eseguibilità. Sì, sì, sono Luzzi e Filippi, esatto. Allora, Luzzi e Filippi sono gli scrutatori. Pronti? Ok, siamo in 29, vero? Perfetto. Allora, favorevoli? Unanimità? No, scusa, non ho visto, scusate. 28, contrari? Astenuti? 1, Galli, consigliere Galli. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Ecco, adesso unanimità. Bene, grazie a tutti e buonanotte.